Allora apro la seduta del Consiglio Comunale pregando il segretario di procedere all'appello.
Grazie Presidente, saluto tutti, buonasera a tutti. E diamo lettura. Il sindaco è presente, è anche il presidente. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Lizzino, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, non c'è, Massera, non c'è, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini c'è, Barberi c'è e Pozzi Chiara c'è. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 presenti e 6 assenti.
25 o 27?
27, siamo 33. 33. 6, 7, 7. 7.
Allora, sono presenti 26 consiglieri, la giustificazione di un ritardo dal consigliere Rebai, che ha detto che era impegnato a livello nazionale, e procedo con le comunicazioni. Prima una comunicazione, un po' di servizio da parte mia, che è quella che oggi scade, vorrei ricordare a tutti i consiglieri, la data della presentazione dei redditi e dello stato patrimoniale, obbligo di legge. Chi non l'avesse ancora fatto può farlo anche se avesse la documentazione in corso di consiglio comunale, consegnandolo qui alla segreteria. E spero appunto che tutti vi siate già ricordati. Grazie. Comunicazione seconda, passo la parola al sindaco.
Sì, voglio fare una comunicazione anche per rendere edotti tutti i consiglieri comunali di alcune mie impressioni, poi le condivideremo e ci sarà tempo per fare ragionamenti tutti insieme, però è utile che io comunichi un po' quello che sono le impressioni. Dicevo prima, avendo partecipato a una serie di riunioni in Regione Lombardia come sindaco dei luoghi assieme ai presidenti di area vasta, insomma delle ex province, emerge con chiarezza, e anche in questi giorni sulla stampa mi pare del tutto evidente, ma non solo la stampa nazionale, che nella battaglia, perché questo si tratta, nello scontro, nel dibattito tra lo Stato centrale e le regioni, il rischio alto lo corrono non tanto le province che vengono date ormai per enti persi, il rischio grosso lo correranno gli enti locali. L'abbiamo verificato in tutte le salse, non solo per un'ulteriore richiesta di riduzioni e di risparmi, di trasferimenti e di risparmi in carico agli enti locali, ma anche per alcune definizioni che stanno venendo fuori, una per tutte che è oltremodo singolare perché l'abbiamo affrontata in questo consiglio comunale, cioè che il comune capoluogo si fa carico della gestione di tutte le spese del tribunale, Erin non riceve i saldi da 3 anni, nella legge c'è indicato che ritornerà in capo al Ministero di Grazia e Giustizia la gestione dei tribunali, ma sono 2 righe sotto in cui si dice che nulla si deve agli enti locali, eventualmente proprietari degli immobili. E quindi questo elemento non mi pare del tutto marginale se pensiamo che noi siamo proprietari di un immobile che rischia, a mio parere, se il sistema statale centrale ha sulla manutenzione la stessa attenzione che ha destinato storicamente alle proprie proprietà, rischiamo di trovarci a distanza di un tot numero di anni un immobile di proprietà comunale non certamente nelle migliori condizioni. Quindi anche questi segnali sono veramente molto negativi. E in regione, dicevo, nella discussione comprensibile anche con il dibattito politico in cui la Regione Lombardia ovviamente tende a segnalare la sua non condivisione con il governo Renzi, ma le cose ci stanno in un dibattito politico, ma quello che mi pare molto rischioso che la stessa Regione Lombardia tenderà e tende di fronte all'Italia e alla Regione di tenere in capo tutte le risorse possibili e non trasferirle agli enti locali. Faccio riferimento al sistema scolastico, faccio riferimento ai trasporti, faccio riferimento al sistema sociale. Quindi credo che questo sia un tema che tutti insieme, attraverso poi i presidenti di commissione, sceglieranno quali sono i migliori strumenti, dobbiamo incominciare ad avviare, e per fare ragionamenti economici, ma anche e soprattutto per incominciare a pensare quali tipologie di possibilità noi come Comune di Sondrio, ma credo ancora di più mettendosi insieme a tutti gli altri comuni, quali possibilità abbiamo per gestire al meglio una serie di funzioni che ho paura ci capiteranno, ahimè magari improvvisamente, con la necessità di doverle organizzare. Anche perché la questione che è ormai acclarata è che le gestioni di certi servizi devono avere una massa critica, e siccome la massa critica di per se stesso dovrebbe portare economie di scala, il governo centrale ha già deciso che da oggi riduce i trasferimenti, perché secondo lui, attuando questo meccanismo, l'economia di scala porterà già subito dei risparmi. Ma mi pare del tutto evidente, con un po' di sana buon senso, che questa economia di scala darà risultati nel lasso di tempo di almeno di 3 anni, di modo che il sistema, organizzato nel migliore dei modi, possa, ormai essendo in funzione, portare a dei reali risparmi. E quindi credo che ci siano elementi estremamente interessanti. Non voglio ricordare, partire da quanto il Consiglio Comunale aveva deliberato sulla riorganizzazione, sulla geografia istituzionale di tutta l'intera provincia in relazione alle comunità montane, al BIM, ma quello, mi ricordo, lo possiamo considerare come un passo che il Comune di Sondrio, il suo Consiglio Comunale, aveva affrontato, ed era, mi pare, uscito a larga maggioranza, insomma, se non all'unanimità, con un largo consenso. Però partendo da lì, ma con i cambiamenti che oggettivamente, o con le accelerazioni che ci sono state oggi, credo che noi insieme dobbiamo incominciare ad affrontare. E butto lì alcuni elementi che io ritengo essere positivi per dire che lo stare insieme dà vantaggi, ma non al comune o al singolo comune, grande o piccolo che esso sia, ma ai cittadini a cui certi servizi vanno erogati, e vanno erogati in un modo omogeneo. Faccio riferimento per esempio ai piani di zona. Tutto il sistema delle politiche sociali, del welfare, di un ambito come quello di Sondrio, come negli altri 4 ambiti che interessano la nostra caratteristica, indubbiamente ha dato esempio di risultati positivi. Intanto perché abbiamo tutti insieme contribuito economicamente, attraverso la quota pro capite, a mettere a destinare risorse. Intanto perché abbiamo tutti insieme convenuto e anche ottenuto che il BIM, per esempio, destinasse parte delle risorse al tema del sociale, ritenendolo uno degli elementi basilari per un sistema di coesione sociale. E poi dall'altra parte una serie importante di progetti hanno permesso di mettere in evidenza non solo problematiche sociali che magari erano misconosciute o sottaciute, ma soprattutto di trovare gli strumenti a cui attenersi per dare i migliori risultati. Faccio altro riferimento al sistema della polizia locale, positiva per quanto riguarda l'esperienza con la Valmalenco, non altrettanto positivi i tentativi per allargarle, ma indubbiamente le questioni che stanno ormai venendo al pettine, cioè che i comuni sono obbligati ad associarsi su certi servizi, credo che ci pongano, da un punto di vista di correttezza istituzionale, non formalizzare un'associazione per dire che facciamo un servizio, ma che poi di fatto il servizio non è pieno di contenuti, e nelle figure che devono erogarlo, cioè non credo che si possa fare una associazione di vigili se non ci sono i vigili. Credo che uno dei temi sia questo, ma non per cercare di fare dei distinguo, è per dire che una serie di tematiche noi le dovremo affrontare. Il tema, per esempio, dell'assistenza domiciliare, del SAD, che in alcuni comuni non c'è o è poco sviluppato, è stata una richiesta che i sindaci hanno inteso porre all'attenzione dei piani di zona per dire: guardate, mettiamoci insieme per farlo, e la stessa ASL su questo. Credo che anche discussioni che questa sera ci saranno in questo Consiglio Comunale, e saluto il Sindaco di Castione per essere qui presente, pongono sul tema, per esempio, della pianificazione territoriale, questioni che è utile affrontare in un modo aggregato, convenuto e condiviso. Questi temi credo che è utile che noi li si anticipi, o meglio, si preparino tutti gli strumenti di conoscenza all'interno del Consiglio Comunale per capire le norme che stanno arrivando, perché noi dovremo preparare il bilancio del Comune di Sondrio. Lì dentro ci sono, con le leggi della stabilità e tutte, nuove norme che si stanno sempre di più accavallando, e però accanto a questo la necessità che la riduzione delle risorse, indubbiamente un meccanismo che proseguirà al di là dell'enunciazione, insomma, io appartengo a un settore diciamo di pensiero, ma ho espresso in più occasioni in questa sede di Consiglio Comunale, per il ruolo che mi compete, un'assoluta dissonanza rispetto a certe enunciazioni che anche oggi vedo comparire come slogan. Faccio riferimento alla tassa locale. Io sono perché ci sia un federalismo fiscale, ma un federalismo fiscale in cui l'autonomia dell'ente lo sia a tutti gli effetti, con ovviamente il senso di responsabilità che ogni singolo comune individualmente è utile che metta a disposizione. Questo mancato federalismo fiscale, o questo federalismo fiscale incompiuto, è un altro elemento che credo debba essere messo in campo. Quindi io vi comunicavo questo, nel senso che è utile che i prossimi mesi, al di là di che saremo concentrati sul preparare il bilancio, trovino anche un impegno da parte di tutti noi insieme, attraverso lo strumento che i capigruppi sceglieranno, per analizzare quello che possiamo fare, per fare delle proposte su delle tematiche. Se considero il settore delle politiche sociali sufficientemente ben guarnito dal sistema dei piani di zona, io ritengo che quello possa un elemento che ci mette parzialmente tranquillo. Ricordo però che il libro bianco della Regione Lombardia non fa alcun cenno ai piani di zona e inserisce dentro un sistema di controllo da parte dell'ASL di programmazione, con un'ASL ampiamente allargata nei numeri e territorialmente molto vasta. Se ridurranno i numeri delle ASL a fronte del fatto che si vuole ridurre il numero di direttori, si vuole ridurre il numero della spesa, è chiaro che noi ci troveremo con un sistema di confronto molto distante dal territorio, ma i servizi che noi dovremo erogare saranno ancora più vicini al cittadino, necessariamente più vicini al cittadino, perché le problematiche in quel settore sono sempre più emergenti. Il tema della casa credo che sia un altro tema molto importante che dovremo affrontare, ma perché la città di Sondrio ha percentualmente un numero di case popolari che risponde a una domanda che va ben oltre la domanda che viene dai cittadini di Sondrio, e anche questo comporta qualche ragionamento sul fatto che l'assistenza a soggetti che sono nelle case di riposo, nelle case ALER, e che oggi hanno difficoltà a pagare l'affitto, ricordo, ricadono sul Comune di Sondrio, e anche questo problema è un problema che è utile affrontare tutti insieme. Ma lo dico perché queste tematiche non sono le tematiche che io pongo qui al Consiglio Comunale di Sondrio, ma sono le tematiche che i comuni capoluoghi della Regione Lombardia, ad esclusione della città metropolitana, si stanno ponendo per quanto riguarda i loro ambiti di aree omogenee, perché anche loro, se alla fine verranno incaricati dallo Stato centrale di svolgere una serie di servizi, perché la provincia ne è in parte svuotata, stata, e su quei comuni capoluogo ricadono una serie di compiti e funzioni, perché il tempo li ha portati a essere il centro di una serie di servizi, questo tema credo che lo dovremo affrontare insieme. Quindi io questa sera ho voluto di questa comunicazione, perché le mie interlocuzioni che ho avuto nelle sedi opportune della Regione Lombardia non mi pongono già degli interrogativi, e credo che, onde evitare che le mie esternazioni siano solo esternazioni di un sindaco non simpatico inviso a tanti o a pochi, la cosa ovviamente mi interessa e non mi interessa, però a me credo che interessi, come credo a voi, che tutti i cittadini di Sondrio e non solo di Sondrio abbiano le migliori risposte di fronte a un cambiamento che vedo abbastanza violento. E siccome la violenza è verbale nelle sedi ministeriali e in tutte le assemblee e anche alla TV, il tema che però la violenza nel Consiglio Comunale, ma soprattutto nei servizi del Comune di Sondrio, non può aver casa, perché alla fine dobbiamo dare una risposta vera a prescindere da quelli che sono le intenzioni o il pensiero. Quindi è un temaccio per tutti, ma è utile che ci prepariamo, perché altrimenti ci troveremo sicuramente molto impreparati. Scusate.
Grazie Sindaco. A questo punto, dopo le considerazioni che il Consiglio Comunale ha recepito e che poi prende atto, e spero poi in qualche modo riusciremo a dibattere ulteriormente, passo all'ordine del giorno, dove si prevede l'inizio delle mozioni e degli ordini del giorno. Sono le 17:56, per regolamento è un'ora la mozione che si sta discutendo, però alla fine dell'ora sarà portata a termine. Partiamo quindi con l'ordine del giorno presentato dal consigliere Cestito Catonini. In effetti la prima firma era Racchetti, Sondrio Città Ideale ed altri aventi ad oggetto progetti di strada montana tra i comuni di Castione e Andevenno e Sondrio all'interno del perimetro dell'ecomuseo denominato Monterolla. La parola al consigliere Racchetti, prego.
Grazie Presidente. Premetto che divido il mio intervento in due parti e non sarò brevissimo. Prima parte, dico subito la cosa che più mi sta a cuore, e cioè che Sindaco Molteni ha preso posizione con forza e coerenza sulla strada pastorale, affermando senza se senza ma la necessità di tutelare l'ambiente e difendere il territorio montano. Allo stesso tempo però osservo che Sindaco di Castione, pur con una proposta che personalmente reputo inutile, costosa e dannosa, come esempi locali lo dimostrano, cioè per esempio la strada per l'Alpe Campaneda, l'Alpe Pirlo, la Val Belviso, pur tuttavia il sindaco di Castione ha affermato la necessità di dare una prospettiva agli alpeggi, mettendo in luce un problema reale, quello del vivere la montagna coniugando tradizione e transizione. Entrambi sicuramente hanno agito con in mente quanto scritto da Mario Rigoni Stern, che cito testualmente: il fenomeno dell'alpeggio estivo per il buon governo dei comuni e della montagna merita considerazioni, studi e interventi di capitali, per non arrivare al punto di disolante abbandono cui sono arrivate zone alpine come le valli del Cunese, la Carnia, l'Alta Valtellina e altre ancora. È risaputo che l'abbandono dei pascoli montani porta a pericoli di valanghe, incendi, acque selvagge, squilibri ecologici, geologici di ogni genere. Viene insomma rotta un'armonia millenaria che, partendo dall'alto, arriva sino alla pianura devastando. Non sembra poi secondario che, ponendo questi temi, i due primi cittadini hanno fatto riaffiorare dalla mia labile memoria scolastica la descrizione della transumanza dei pastori d'Abruzzo di Gabriele D'Annunzio, che cito ancora: ora in terra di Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, e vanno per tratturo antico al piano, quasi per un elvar fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. In questo confronto di visioni si incrociano più temi: il tema della strada, quello della pastorizia di montagna con i suoi riti e tradizioni, e quello della memoria storica. I pastori si dirigono verso la pianura attraverso l'antico sentiero, come attraverso un silenzioso fiume verdeggiante, seguendo le orme degli antichi padri. Al pari dei critici letterari, due sindaci forniscono letture del contesto in parti divergenti ma in fondo complementari. In Molteni sembra prevalere il recupero di un'originaria comunione con la natura, mettendo l'accento sull'importanza del paesaggio. Sindaco di Castione sembra prediligere un altro tema, il divenire, il passaggio dell'uomo attraverso la natura anche per mezzo della tecnica. In mezzo, mi permetto di dire, si pone l'architetto Giuseppe Galimberti, che affronta la questione richiamando l'argomento eracliteo del tutto scorre. Come D'Annunzio vede la forza e la bellezza di uomini che da secoli ripetono gli stessi gesti, come le pecore di cui sono la guida, così Galimberti invoca la tecnica come strumento della ragione, la ricerca come metodo per creare un mondo più giusto. Entrambi vanno richiamando l'impossibilità della completa partecipazione dell'uomo al tutto della natura. Non ci si bagna due volte nello stesso fiume, è la meraviglia del divenire rispetto all'essere. Per D'Annunzio sono fortunati i pastori che col loro gesto semplice si avvicinano al senso del perenne migrare, pur senza coglierlo, pur confondendosi con la natura, quasi le pecore il cui vello si mischia alla terra. Galimberti parla del fascino del non conosciuto, che deve stimolare l'uomo a cercare nel lavoro il piacere di esistere. Allora veramente spero che questi versi possano rappresentare lo spunto per una fattiva collaborazione tra i due comuni sulle politiche a favore del territorio del Monterolla e non invece il malinconico epitaffio per un'occasione persa. Cerco quindi di mettere in ordine le cose. L'iniziativa di investire della questione del Consiglio Comunale di Sondrio nasce a seguito della conferenza stampa del nostro sindaco sulla viabilità agro-silvopastorale di Castorba Pradella Piana. Da qui e dallo studio condotto dal CAI è nata la proposta, discussa prima tra i gruppi di maggioranza in sede di conferenza di capigruppo, appoggiata anche da Matteo Barbieri 5 Stelle. Volendo chiarire il senso dell'iniziativa, vorrei innanzitutto rimarcare la motivazione alla base della presentazione del documento, da ricondurre sotto il profilo della sensibilità ambientale e del rispetto della memoria storica della cultura montana e contadina. Questo progetto di strada prevede un tracciato all'interno del perimetro territoriale dell'Ecomuseo del Monterolla, in una zona di alto pregio naturalistico e ricco di memoria storica. L'intento del documento è proprio quello di investire dall'argomento del rapporto con l'importante ente territoriale confinante, il Consiglio Comunale di Sondrio, quale organo che per statuto è deputato, unitamente al sindaco, ad esprimere ed esercitare la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto. Attraverso tali funzioni questo Consiglio deve fornire un indirizzo, approfondendo le riserve tecniche già espresse da altri organi comunali, anche alla politica di tutela dei siti di particolare pregio, storico, architettonico, ambientale, in questo caso inseriti nel contesto paesaggistico intercomunale del versante retico, con tutte le problematiche date dalla necessaria e positiva convivenza tra attività umane, paesaggio naturale o costruito e memoria storica. In poche parole, questa dovrebbe essere la vera essenza di un ecomuseo, salvaguardia e valorizzazione di un paesaggio naturale unico, vissuto dall'uomo e caratterizzato dalla sua opera rispettosa. Inoltre, il problema di non facile soluzione è quello di attribuire il giusto valore e il dovuto riconoscimento alla fatica e al sacrificio di chi si dedica alla montagna. Certo, io penso non si renda giustizia all'opera dei caricatori d'Alpe costruendo una strada progettata in mezzo a un bosco. Questo riconoscimento, come ha scritto l'architetto Galimberti, implica il superamento di logiche mercantilistiche ed uno sforzo intellettuale e morale più profondo. Perché attenzione, non dobbiamo illuderci, la ricchezza della nostra valle sta nel suo territorio, vissuto, curato, protetto, e non certo nei capannoni della pianura alluvionale, in secondo o terze case per villeggianti annoiati, in nuovi impianti di risalita che si inerpicano sempre più in alto fin sulle cime dei ghiacciai o nelle centraline per lo sfruttamento idrico. Tutto questo non può rappresentare il futuro, perché la natura non funziona a tassametro come i canoni idrici, e se le premesse sono queste, i conti alla fine non torneranno per il nostro territorio. Ed allora le questioni oggi in esame sono le seguenti. Appurata la reale esigenza di favorire la vita degli alpeggi del Rolla, anche come presidio necessario per la difesa della montagna, premesso che il progetto di strada non è coerente con la natura dei luoghi, che esso produrrebbe un danno al versante alpino insanabile, che esso rappresenta un costo presente e futuro che andrà a gravare sulle collettività amministrate dai due comuni, che potrebbe rappresentare fonti di rischio, rischio fisico per chi percorre il tracciato. A proposito, chi sarà il responsabile civile per eventuali danni a terzi lungo il tratto di competenza del nostro comune? Geologico di versante per eventuali smottamenti a valle anche a causa del disboscamento e degli sbancamenti che si renderanno necessari. Tutto ciò premesso, esaminati i costi, gli ipotetici e temo improbabili benefici, vi possono essere soluzioni alternative, magari anche compatibili con i principi racchiusi nel vigente PTCP? L'architetto Galimberti, autentica sentinella del territorio, propone delle soluzioni a cui dovremmo pensare. Parte seconda. Ho iniziato l'intervento come relatore del documento e lo conduco con due considerazioni a titolo personale. Prima considerazione. Ho premesso all'inizio dei ringraziamenti ai due sindaci. Non posso invece ringraziare l'anonimo interlocutore del giornalista della provincia di Sondrio, che forse per eccesso di zelo, con una sorta di excusatio non petita, ha rischiato di privare di senso quest'ordine del giorno, fornendo alla stampa un commento talmente riduttivo, generico e obiettivamente contraddittorio che inevitabilmente ha finito per irritare il nostro principale interlocutore. Questo come chiarimento per tutti i gruppi seduti in consiglio, cui chiedo di aderire all'ordine del giorno, sperando di aver fatto ora chiarezza. Come seconda considerazione devo fare anche autocritica sulla genesi di questo documento, esaminando posteriori tempi, atti e documenti della vicenda, anche per sgombrare il campo da eventuali obiezioni dovute alla circostanza che sarebbe già intervenuto un parere da un organismo istituzionale. Procedo per ordine. La convocazione della conferenza di servizi risale al giorno 8 agosto per la sessione fissata al 25 agosto, periodo certo infelice per gli approfondimenti. Seguono il 22 agosto le osservazioni tecniche inviate dal nostro comune e quindi anche il documento tecnico del CAI. Acquisito il parere della conferenza di servizi, con contrarietà del comune di Sondrio, il 1 ottobre c'è stata la conferenza stampa del sindaco di Sondrio. Successivamente è stata convocata il 14 ottobre una seduta della commissione urbanistica competente per questi temi. Quasi come corollario di quella che reputo una positiva politica comunale del territorio, il giorno 15 ottobre il dirigente dei servizi tecnici comunali sottoscriveva determina per l'approvazione di un progetto per il ripristino di sentieri nell'ambito Mirare, sempre nell'area del Monterolla. Proprio per l'adesione agli argomenti esposti in senso critico verso questo progetto di strada già esposto in conferenza di servizi e ritenendo utile coinvolgere il Consiglio Comunale per approfondire la questione e cercarne se possibile una positiva soluzione con Castione, con proposte alternative condivisibili, avrei dovuto partecipare in veste di capogruppo alla seduta della Commissione Comunale del 14 ottobre per chiedere, insieme a me altri, innanzitutto un chiarimento circa le diverse posizioni emerse in conferenza di servizi, anche perché, e parlo per il mio gruppo, in quella sede il nostro commissario Catonini era concentrato sull'altro importante argomento dell'aggiornamento del reticolo idrico minore. E con questo veramente concluso, grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Su questo sono consigliere Sozzani, prego.
Vado. Grazie Presidente, mi rendo conto che dopo la dotta esposizione fatta dal collega Racchetti sembrerà reso conto di un semianalfabeta o se non di un analfabeta di ritorno. Comunque provo a dare qualche informativa che magari soprattutto al pubblico, seppur non numerosissimo, possa interessare. Il progetto di cui discutiamo, si tratta di un intervento che si intende realizzare sulle pendici del Monterolla, interessante sia il territorio del Comune di Sondrio che il territorio del Comune di Castione, rispettivamente per un terzo per il primo e per i due terzi il Comune di Castione. Si tratta di una strada, perché di strada si tratta anche se riduttivamente definita pista, che dovrebbe collegare i Magenghi di Prastorba in Comune di Sondrio con quello di Prada la Piana in Comune di Castione. Avrà una lunghezza di 1,6 km, di cui 1050 in Comune Castione e 550 in Comune di Sondrio, alla quota all'incirca di 1600 metri di altezza. Si prevede che la strada debba avere una larghezza di 1,350 m, con una pendenza massima del 19% nel primo tratto, che è di circa 100 metri, poco più di 100 metri, che porta il primo tratto ad un'area in cui dovrebbe realizzarsi un piccolo parcheggio. Per tutta la sua lunghezza sarà posta una tubazione per un acquedotto antincendio. Nella verbale della conferenza dei servizi è chiarito che non può trattarsi di un acquedotto rurale, ma di un acquedotto antincendio. L'ammontare complessivo dell'intervento è previsto in 466.000 euro. Il progetto è stato esaminato in conferenza di servizi, come è già stato ricordato, lo scorso 30 settembre, conferenza nella quale hanno espresso un parere favorevole il Comune di Castione, la Comunità Montana, la Provincia, contrario al Comune di Sondrio. La Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici, come al solito, non si è presentata e la sua assenza, come al solito, verrà considerata poi alla fine silenzio assenso. Non può sfuggire ad alcuno che l'opera, per le sue caratteristiche e il suo dimensionamento, non potrà non avere un significativo ed assai pesante impatto ambientale in un'area di rilevante pregio e delicatezza. Se è vero come è vero che l'intervento era già previsto nella VASP, cioè nel progetto di viabilità agro-silvo-pastorale, a suo tempo approvata, bisognerà pur consentire qualche revisione critica delle proprie determinazioni. In altre parole, riconoscere in applicazione di una sorta di ius penitendi la facoltà di rivedere, modificare, annullare decisioni già prese alla luce di più riflettute valutazioni di opportunità e di convenienza, come nel caso di cui oggi si discute, a mio giudizio. Il versante del Monte Rolla è già dotato di una viabilità al servizio di pascoli e magendi a tutte le quote sino a Norcenso e poi all'Alpe Collina, in salita sia dal territorio del Comune di Sondrio e ancor più da quelli di Castione e Postalesio. Non siamo certamente di fronte a pressanti sollecitazioni per un nuovo aumentato utilizzo dei magendi, che ove ci fossero potrebbero fornire qualche plausibile giustificazione per una spesa davvero assai rilevante, soprattutto nei tempi che corrono, soprattutto per il conseguente sacrificio paesaggistico e ambientale che ne deriverà. Non è neppure il caso quindi di parlare di un equilibrato rapporto costi-benefici, né si intravedono apprezzabili utilità o convenienze di alcun genere e natura che possano indurre a ritenere opportuno, ragionevole e sensato l'intervento. Sono convinto che un anche autocritico riesame del progetto da parte dei due comuni, ove disposti a tener conto ciascuno delle argomentazioni dell'altro, li possa, io dico, mi auguro, li debba indurre ad un saggio responsabile, una saggia responsabile rivisitazione del progetto. È un suggerimento che credo parta dal Comune di Sondrio questa sera per il Comune di Castione, confidando che il Comune di Castione lo voglia accogliere. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. Ci sono altri interventi? Consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente. Io mi chiedo se questo ordine del giorno non sia arrivato un po' troppo tardi in Consiglio. Mi chiedo se serva ora. Mi spiego meglio. Siamo tutti convinti che la tutela del territorio sia l'unica via per dare un futuro ai nostri figli e personalmente non amo pensare che si costruiscono strade in montagna. Le regole servono per tutelare il territorio. Ringrazio anche il CAI per la sua importante segnalazione. Ricordo però che ci sono dei ruoli e dei tempi precisi per la stesura di atti amministrativi e pianificatori. Partiamo dall'approvazione del PIF da parte del Consiglio Provinciale. Con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, compreso l'attuale vice sindaco di Sondrio, Iannotti, in data 29 marzo 2012. A seguito di questa approvazione non ci sono state osservazioni da parte del Comune di Sondrio in riferimento alla strada in discussione oggi. Vorrei ricordare, per chi mette in dubbio la validità del PIF, l'articolo 7 del regolamento di attuazione del piano, che dice: il piano forestale è uno specifico strumento di settore del PTCP ed è redatto in coerenza ai suoi contenuti, quindi dei vincoli precisi anche per i PGT comunali. Il regolamento permette anche delle precisazioni e dei miglioramenti del piano stesso nel momento in cui nel piano delle regole di PGT si recepiscono delle previsioni del PIF. Tali rettifiche e miglioramenti devono essere validati dalla comunità montana e corrispondono a rettifiche al piano stesso. Abbiamo da poco approvato una variazione del PGT, ma non mi pare di aver letto ratifiche al PIF. Quello forse era il momento di intervenire per una modifica. Il 29/4/2014 la comunità montana approva la prima revisione del PIF, dove il comune di Sondrio non ha portato nessuna richiesta di stralcio strada. Quella era la sede opportuna per sottoporre agli enti proposti le problematiche eventuali di tale progetto. Vi sottolineo che in quella variazione è stata accolta la richiesta del Comune di Berbenno di inserimento di una nuova strada sul proprio territorio. Questo evidenzia che lì bisognava intervenire. Agosto 2014, Comune di Castione convoca la conferenza dei servizi per il tratto di strada che ricade sul territorio comunale di Sondrio, invitando il Comune di Sondrio, l'ha già ricordato i consiglieri prima, la provincia, la comunità montana, la sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici, e tale conferenza viene posticipata al 30 settembre. Qui si sarebbe dovuti partire con la discussione in Consiglio Comunale, magari portando l'ordine del giorno del Consiglio Comunale di settembre. Prima quindi della conferenza dei servizi prevista, si poteva riunire la commissione competente, vedere il progetto, fare delle valutazioni, fare eventualmente richieste al Comune di Castione. Invece si è preferito andare sui giornali ed escludere la parte politica dell'amministrazione comunale. E qui sottolineo che non capisco a cosa serva oggi questo ordine del giorno in Consiglio. Arriviamo alla conferenza dei servizi del 30 settembre. L'amministrazione provinciale invia parere favorevole con i relativi riferimenti legislativi e con un allegato anche il parere favorevole della Commissione Paesaggio della provincia, una relazione tecnico-forestale in merito alla trasformazione del bosco interessato, relazione tecnica in merito al vincolo idrogeologico e prende atto che l'opera rientra in opere di pubblica utilità. Quindi vediamo che c'è un corposo lavoro tecnico ambientale datato settembre 2014. La comunità montana invia parere favorevole allegando l'espressione della commissione paesaggistica, e anche qui possiamo notare un sostanzioso fascicolo. La sovrintendenza non partecipa, come ha ricordato il consigliere Sozzani, e in base alla legge il suo silenzio vale d'assenso nella conferenza. Il comune di Sondrio viene rappresentato dall'assessore Morelli, cosa abbastanza inusuale, anche se sembrerebbe legittima, la partecipazione politica ad una procedura tecnica. L'assessore porta un parere politico alla conferenza, dove sottolinea i dubbi sull'impegno economico, la ritiene non giustificabile per le finalità previste, chiede al comune di Castione di prevedere un asse viario ricadente sul suo territorio di Castione, il quale, ricordo che la soluzione alternativa prevede molti tornanti che davvero andrebbero a distruggere un bosco. Tra l'altro quella soluzione alternativa è già stata bocciata dalla CM e quindi mi pare un po' singolare che ci si preoccupi del bosco fino al confine del proprio comune e dopo chi se ne frega. Prospetta un aumento del traffico della frazione di Triangia, la gestione della sbarra, il progetto del parcheggio, i costi di gestione dei 550 metri che ricadono sul comune di Sondrio e sottolinea i tempi ristretti per l'analisi del progetto. In questa relazione non vedo parere tecnico, un parere ambientale, mi chiedo come mai non ci sono tali pareri. Non si parla di bosco, di relativo taglio piante, non si entra nel merito dell'azione di mitigazione ambientale. Credo che il parere negativo di Sondrio sia del tutto insufficiente. L'assessore dice che i tempi sono ristretti, ma ricordo che il progetto è datato 2012. La strada nel PIF nel 2012, dal 2012. Di tale progetto se ne parla dalla seconda amministrazione Molteni e siamo alla quarta. Il suo parere è datato 22 agosto. Da agosto a settembre non c'è stato nessun passo avanti per riuscire a preparare una relazione tecnica. Tornando alla conferenza, si chiude con il parere favorevole, quindi l'iter può proseguire come previsto. Quindi torno all'ordine del giorno. Che senso ha chiedere oggi che gli enti interessati producano una nuova relazione? La valutazione è freschissima e non credo che i funzionari possano cambiare opinione solo perché il Consiglio Comunale di Sondrio glielo chieda. Nel punto B degli impegni dell'ordine del giorno, la maggioranza chiede al sindaco di promuovere un incontro e aggiornare e confrontare la reciproca pianificazione del Comune di Castione. Che sia la maggioranza a chiedere al proprio sindaco, questa cosa un po' mi preoccupa. Ricordo che nell'approvazione del PGT Le minoranze di allora chiesero, se lo ricorda bene il consigliere Massera, di confrontare i PGT con i territori vicini, ma venne risposto picche. Comunque pensavo che nella pianificazione territoriale ci fosse già un confronto tra le varie amministrazioni, soprattutto per chi da 20 anni amministra la città. A quanto pare non è così. Chiedere un impegno oggi mi sembra fuori tempo massimo, si poteva fare prima, si poteva fare meglio. Oggi mi sembra un ordine del giorno che serve solo per avere una copertura politica davanti ai propri elettori. Così la maggioranza potrà dire ai cittadini, noi avevamo detto di no, ma gli amministratori brutti e cattivi di Castione l'hanno fatta lo stesso, dimenticando le grandissime responsabilità tecnico e politico in capo a questa amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini, ha chiesto la parola il consigliere Massera, prego.
Sì, io credo che dal punto di vista della ricostruzione della vicenda Maurizio Piasini abbia fatto un intervento estremamente puntuale. Qui, con tutto rispetto per Mario Rigoni Sterne e le valutazioni sentimentali sulla montagna, dobbiamo innanzitutto riferirci a dei passaggi tecnici, perché chiedete con una mozione un impegno preciso a sindaco e giunta che va a incidere su un procedimento ampiamente in corso, e quindi ognuno di noi può in questa sede esprimere delle valutazioni. Poi se andiamo a parlare dell'amore per la montagna, ognuno di noi sicuramente avrà il suo modo per declinarla e citare lo scrittore di riferimento. Io dico solo questo: i fatti stanno come li ha ricostruiti Piasini. C'erano dei tempi ben precisi durante i quali non è arrivata da parte del Comune di Sondrio nessuna richiesta di modifica, integrazione, correzione, emendamento, stralcio di questa strada, e quindi oggi siamo davvero fuori tempo massimo. Io vorrei veramente essere molto conciso e stretto, anche perché in più occasioni, in quanto estensore di mozioni in aula, mi è stato risposto che il tema era interessante ma da sviscerare in commissione. Racchetti ha fatto riferimento a una commissione urbanistica tenutasi a ottobre, in cui però io non ero presente, ma mi è stato detto che assolutamente, tra l'altro, l'argomento non è stato trattato. E quindi mi viene da dire, al di là delle valutazioni che ognuno di noi possiamo fare sulla tutela ambientale, qui dobbiamo dare delle indicazioni che poi vanno a incidere su un procedimento in corso, e sarebbe stato estremamente opportuno portare questa questione, queste valutazioni in commissione, perché io dall'unico elemento che ho ricevuto da parte degli estensori della mozione non ho trovato alcun riferimento tecnico all'iter, né tempi né altro, mentre invece un lavoro di ricostruzione ben preciso è stato fatto dal consigliere Piasini, che mi ha permesso di inquadrare la questione, e quindi sarebbe stato assolutamente sì opportuno un passaggio in commissione. Quindi se la cosa vale per me quando presento delle mozioni, ecco, vorrei ricordarlo anche a voi quando le presentate. Arrivare in aula mi sembra assolutamente tardivo, quindi mi unisco alle valutazioni fatte da Maurizio Piasini. Qua non si tratta più, e siamo fuori tempo massimo per dire, per fare delle valutazioni sulla tutela della montagna del Monte Rolla, perché qui ormai abbiamo un iter ben in corso e quando si doveva intervenire non lo si è fatto. Quindi mi chiedo anch'io quale sia l'utilità di presentare oggi questa mozione.
Grazie consigliere Massera, la parola al consigliere Bernardi.
Grazie presidente. Fischia un po', scusate. Va bene, allora. No, può essere un eco qua. Prendo su una mano. Vabbè, innanzitutto ringrazio il consigliere Piasini per la ricostruzione temporale degli avvicendamenti riguardanti questa strada. In parte vedo che posso condividerli, in parte in realtà non li condivido, in quanto non capisco bene cosa c'entra il PIF, che è il piano di indirizzo forestale, con una competenza sulle strade agro-silvopastorali. Ha detto invece correttamente il consigliere Sozzani, la competenza è il piano delle VASP.
Grazie. No. Riprovo? Sì, meglio. Va bene, allora,
Il primo accenno effettivamente risulterebbe essere attorno al 99, però anche qui si era parlato in maniera di massima estremamente generale, ma mi risulta che non ci fosse stato nessun seguito, che non si fossero più ritrovate le amministrazioni per parlare di questa strada. Va bene, allora, nel frattempo, quello che era un sentiero, come ha segnalato il CAI, mi risulta che sia stato, adesso io qui dico abusivamente perché non ho trovato alcuna carta in merito, allargato, e già esiste una pista della larghezza di circa 2 metri che consentirebbe già il passaggio ad alcuni piccoli mezzi agricoli o dei piccoli fuoristrada, di cui appunto non risulterebbe comunque essere stata rilasciata nessuna autorizzazione. Comunque, veniamo al dunque. È vero che è prerogativa della conferenza dei servizi decidere a maggioranza, ed è vero che tale conferenza c'è già stata e ha deciso di ignorare le ragioni presentate dal nostro comune. La cosa mi fa intendere che la strada probabilmente si farà senza sentire ulteriori ragioni, ma ritengo che comunque un dialogo sull'opportunità di quest'opera e soprattutto sul suo dimensionamento vada fatto. Anche per chiedere la revisione del piano cave, in passato eravamo fuori tempo massimo, vi ricorderete, eppure l'abbiamo fatto lo stesso, abbiamo chiesto di fare una revisione, si può sempre fare, noi stiamo invitando a un dialogo, niente di più. Vorrei parlare un po' anche del progetto che è stato presentato. Si parla di realizzare una strada con 3,5, in alcuni punti anche 4 metri di larghezza, lunga poco più di 1,5 km, con un parcheggio che è stato definito piccolino, ma non mi sembra neanche piccolino, io ho stimato ci potrebbero stare una ventina d'automobili, forse ho visto male il progetto, lo riguarderò, ma non mi sembra neanche piccolissimo. Sebbene il dislivello coperto dalla strada sia pressoché nullo o comunque modesto, la rapidità delle sponde richiederà probabilmente la realizzazione di grossi muri di contenimento, sicuramente antiestetici. Tale strada andrebbe a servire un alpeggio, tra virgolette, formato da 2 prati, le cui dimensioni sono paragonabili alla superficie della nostra piazza Garibaldi. Ecco, non mi sembra un grande maggengo che abbia bisogno di grandi opere per essere raggiunto e mantenuto. In questo alpeggio ci sono 4 casette, almeno da quello che ho visto dalle foto aerofotogrammetriche, poi purtroppo non sono riuscito a passare in persona. 4 casette, alla base non credo arrivino a 50 metri quadri nessuna di queste qui, quindi anche qui non vedo la possibilità di avere delle stalle o comunque un maggengo nel senso più proprio. Allora, già adesso, come dicevamo, sembra raggiungibile con il bestiame e pare appunto anche con dei piccoli mezzi agricoli o fuoristrada. In questa mozione noi stiamo chiedendo 2 cose molto semplici. 1, la revisione del progetto con gli organismi deputati, perché probabilmente non serve una strada così grande. Se serve una strada, non serve una strada così grande per 4 case, sebbene sia sterrata sicuramente, però una pista esiste già, serve un acquedotto per questione antincendio, vabbè, se ne parli, però non, mi sembra veramente un progetto un po' sproporzionato, questa è la mia opinione, però mi sembra abbastanza diffusa. 2, secondo punto che chiediamo in questa mozione è che i rappresentanti delle giunte dei 2 comuni limitrofi si trovino ad un tavolo per discutere di questo progetto, anziché lanciarsi strali, come abbiamo visto, attraverso i giornali locali. In tal senso mi sembra impossibile non condividere il nostro invito al dialogo, stiamo invitando al dialogo. Anzi, mi parrebbe quasi auspicabile che anche il Consiglio Comunale di Castione inviti la propria giunta a fare lo stesso, superando logiche di muro contro muro come le abbiamo viste in questi giorni. Sono molto felice di vedere il sindaco di Castione questa sera tra i banchi del pubblico. Tra l'altro lei non lo sa, ma io sono stato anche un suo elettore al primo mandato. Allora risiedevo nel Comune di Castione.
Si concentri, consigliere Bernardi, si concentri.
Scusate. Mi rivolgo un saluto sincero. Mi auguro.
Hai sbagliato
la prima
volta o la
seconda?
La prima?
La seconda? Riprenda, vabbè, ok. Mi rivolgo un saluto sincero, mi auguro che voglia cogliere questo invito al dialogo, un invito distensivo, dopo i toni che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Un invito al dialogo che appunto è contenuto, secondo me, in questa mozione che ho firmato a nome del gruppo PD. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi, ha chiesto la parola al consigliere Barberi, prego.
Allora, tutto condividendo ovviamente gli intenti della mozione, che penso che tutti, come ha già sottolineato anche il consigliere Piasini, siamo tutti favorevoli a quello che riguarda il discorso ambientale e ovviamente alla tutela del nostro territorio. Già il sottoscritto in più occasioni ovviamente ha dimostrato quello che è l'attenzione del Movimento 5 Stelle alla tematica dell'ambiente, digerendo anche una mozione che andava su quanto riguardava la piana, ovviamente la zona della Cava del Ranè, digerendola, perché il fine in qualunque caso era il raggiungimento di una tutela, anche se non soddisfava pienamente gli obiettivi che erano prefissati. E ovviamente condivido anche l'intervento del sindaco, che dimostrano l'incapacità nella gestione dei finanziamenti, cioè di non essere in grado di essere attuali, cioè nel periodo economico in cui ci troviamo, perché sicuramente le priorità economiche non sono quelle di realizzare una strada e un collegamento, ma sono altre e sono bene visibili a tutta la collettività. Questi sono temi che non possono non essere tutti d'accordo. Però posso dire che l'intervento del consigliere Piasini mi ha posto un po' di domande sulla parola dialogo, cioè questo sicuramente la sottolineo, nel senso che forse la mancanza di dialogo in questo iter è mancata tra le commissioni, i consiglieri, questo è molto evidente, e mi fa un po' riflettere, sapendo che la riflessione è ovviamente l'anima anche degli intelligenti, ritengo, un po' di dubbi mi mettono in dubbio sulla mozione, non nello specifico sul contenuto, ma sulle modalità con cui si sono evolute. E questo riprendo, sono d'accordo con il consigliere Massera quando dice che alcune volte le mozioni presentate, e anche da sottoscritto, la prima presentata nel suo primo mozione, è stata definita non sufficientemente da valutare in quanto c'erano degli argomenti tecnici. Allora era la mozione sullo streaming, il quale è stata rimandata a eventuale commissione che non si è mai effettuata inerente a questa mozione, e io intravedo dietro questa mozione, notamente per quello che io ho anche firmato, perché ritengo che i valori siano fondamentali, però in questo momento, proprio perché siamo in un momento di consultazione e di comunicazione tra i vari consiglieri, un po' di dubbi mi rimangono. Grazie.
Consigliere Barberi. Consigliere Tarabini ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Confesso che la questione di questa strada qui l'ho presa in questi giorni qua leggendo l'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Ma così come confesso che lo stesso contenuto della mozione, le spiegazioni fornite dal consigliere Sozzani e l'inquadramento tecnico temporale dato dal consigliere Piasini mi mettono nelle condizioni di poter esprimere un parere che probabilmente alle 5 metri non ero in grado di dare. Penso che il contenuto della mozione sia da condividere e sia da approvare. Purtroppo andava forse pensato prima che da farsi su questo punto qui, e su questo ha ragione Massera, è pienamente tardiva l'argomentazione da ciò che è stato posto adesso. Bernardi parla di dialogo, ma probabilmente di dialogo c'è stato tutto il tempo prima di parlarne. Massera ha parlato di Piasino ha parlato di un'evoluzione di circa 2 anni, in questo periodo qui si poteva dialogare, vedersi, 2 comuni, perché adesso? Perché adesso? Adesso tutto sommato è tardi, quello che hai detto tu prima che è una strada forse con un grosso impatto ambientale, anche a me spiace se ci sarà questa strada qui, se veramente come dici tu, però questo è, i profili tecnici vanno rispettati e ciò che è stato approvato precedentemente non possiamo certo cambiarlo oggi. E questo mi porta a far che, innanzitutto, a non poter votare a favore questa mozione, perché effettivamente è tardiva. Ma il mio, tra virgolette, come dici tu, spirito ambientalista mi porta anche a non votarla contro, ecco, e quindi non mi resta altro che fare Ponzio Pilato e dovermi astenere di fronte a questa. Grazie.
Consigliere Tarabini, ha chiesto la parola al consigliere Balducci.
Grazie Presidente. Ma allora, probabilmente è il caso forse di chiedere scusa per qualche incomprensione che c'è stata, qualche errore che anche magari il Comune ha fatto, e se non sono lento neanche nel merito tecnico che magari il Sindaco poi dopo può riprendere. Però la domanda, visto che siamo tutti ambientalisti e tutti continuano a dichiararsi ambientalisti, è: questa strada per noi è da fare o no? È ancora possibile fare qualcosa per non farla se riteniamo che non sia opportuno farla? Quindi il senso della mozione è evidentemente questo, siamo qua per dire guardiamoci negli occhi, si deve fare o non si deve fare? Cioè, vi risparmio il pippone ambientalista perché sarebbe inutile, è già stato più o meno fatto da tutti. Però chiaro, ci dichiarano tutti gli ambientalisti e poi dopo c'è una strada e dice ormai è tardi, non si può fare niente. La strada non c'è ancora, non è stata fatta, cioè, quindi se c'è possibilità di dialogo, questo dialogo va portato avanti fino alla fine, cioè, questo secondo me deve essere un impegno molto importante. E l'altra cosa, che è una cosa più politica, io rimango comunque abbastanza scandalizzato dal fatto che la comunità montana si permetta di spendere 465.000 euro per fare una strada in un momento, in un momento economico come questo, cioè non solo il comune ma di Sondrio, ma tutti i comuni, la provincia anche avrà dei tagli abbastanza importanti, e pensare di spendere 465.000 euro per una strada che chiaramente non è una priorità, è stata evidenziata da tutti, non è una questione di necessità estrema o che deve essere fatta in questo momento, cioè la differenza tra un ente come la comunità montana che prende soldi e li dà e non ha una minima cultura di governo, non deve dare dei servizi obbligatori come devono dare gli amministratori comunali, lascia un po' perplessi, cioè veramente il richiamo del sindaco sul riassetto istituzionale che ha fatto all'inizio, in cui magari era meglio eliminare le comunità montane e fare una provincia forte e coesa che agiva tutta insieme, è sicuramente da riprendere e da riconsiderare, cioè, quindi ripeto, bisogna fare tutti gli sforzi possibili per evitare che l'ennesimo scempio ambientale sia fatto, perché non si può dichiarare tutti ambientalisti e poi dire siamo in ritardo, mi spiace, cioè, io non mi voglio rassegnare. Grazie
consigliere Balducci. Ci sono altri interventi? Allora consigliere Dell'Erma. Prego.
Grazie Presidente, io vorrei solamente dire due cose velocissime. Devo dire che nella conferenza dei capigruppo ci è stato presentato questo documento con l'invito, se avessimo voluto, a sottoscriverlo. Secondo me è proprio arrivato fuori tempo massimo anche in quella situazione, perché non abbiamo potuto leggerla con calma per stabilire di che cosa si trattasse. È stata letta giustamente dal Presidente del Consiglio velocemente, quindi devo dire personalmente non ho colto delle frasi che poi, rileggendola con più calma a casa, mi hanno portato a fare delle considerazioni. Secondo me ci sarebbero stati, forse volendo, perché qui è una questione di volere, nella conferenza forse era lì che il Comune di Sondrio avrebbe dovuto perorare la causa del non fare la strada, io credo. Dalla cronologia che è stata riportata da Piasini mi sembra che i tempi ci fossero per poter fare questo. Secondo me adesso, dopo che sono stati dati dei pareri favorevoli sulla costruzione della strada, che peraltro qualcuno ha ricordato effettivamente può essere considerata anche in maniera positiva in momenti di incendi che noi sappiamo che sulle nostre in tante zone delle nostre montagne si sviluppano ed è difficile poi bloccare il fuoco se non con interventi pesanti di elicotteri e quant'altro. Io dico, forse allora il Comune di Sondrio doveva portare degli elementi almeno tecnici, almeno delle motivazioni per cui secondo me è arrivato davvero fuori tempo massimo. Quindi io voterò assolutamente contro questo ordine del giorno.
Grazie.
E mi permetto di far osservare, e qualcuno lo ha già detto, che temo che quello che uscirà questa sera sarà quello che il Comune di Castione non è a favore dell'ambiente perché vuole una strada, mentre il Comune di Sondrio fa favorevole al mantenimento dell'ambiente e alla sua come posso dire a preservare tutto ciò che è bosco e così. Quindi comune di Cassione assolutamente cattivo, quello di Sondrio bravissimo perché la strada non la voleva. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba. Adesso sono prenotati altri consiglieri come secondo intervento, li prego di essere più sintetici in quanto nel primo hanno già elaborato i loro argomenti. Prego consigliere Piasini.
Grazie. Solo per chiarire alcune cose. Il piano VASP fa parte del PIF e tutti i riferimenti anche delle autorizzazioni fanno riferimento al PIF sia per la comunità montana sia per la provincia, perché è attuativo ed è quello che ci dà dei riferimenti. Una proposta, visto che siamo tutti ambientalisti, ma io non sono un tecnico, quindi non posso dirti la strada viene sbancata di 6 metri, faccio un esempio, e quindi in questo momento prendere una decisione e pensare e valutare il progetto, cosa che non abbiamo mai fatto, perché al di là di andarlo a vedere, qualche consigliere è andato a vederlo per gli affari suoi, nessuno, soprattutto nessun tecnico ci ha spiegato quello che può succedere sulla strada, e prendere una posizione in questo momento anche tra virgolette vincolante per il consiglio, propongo di riportarla in commissione dove possiamo sentire i pareri dei tecnici. Io ripeto, il parere del tecnico del comune di Sondrio non l'ho sentito, cioè le riserve, più che andare a vedere i pareri della provincia, della comunità montana e del comune di Cassione, io altri pareri non li ho. Loro mi dicono va bene perché fa riferimento a delle leggi e dei piani già previsti e quindi è tutto va bene, perché poi sono previste delle compensazioni del rimpianto degli alberi e quant'altro, però dalla parte del comune di Sondrio a me piacerebbe sentire qual è la parte critica. Non mi basta sapere come viene gestita la sbarra, il parcheggio deve essere fatto un po' più in su, un po' più in giù, e ci aumenta il traffico triangia. Cioè, tecnicamente, se vogliamo prendere una posizione che deve essere una posizione del Consiglio, invito la maggioranza a riportarlo in commissione per vedere il progetto con i tecnici e poi ognuno poi ha la propria sensibilità. Però questo è un invito che faccio a tutta la maggioranza. Grazie.
Ok, grazie consigliere Piasini. Ha chiesto anche qui per una integrazione il consigliere Bernardi.
Rapidissimo. A me non risulta che sia stata chiesta un'opinione al comune di Sondrio prima di quest'anno, anche se era già contenuto il progetto di questa strada nel PIF, però va bene, sia come sia. Io mi chiedo come può essere vincolante per la realizzazione dell'opera chiedere che promuovano con il comune di Cassione and Avenue un incontro di aggiornamento e confronto sulla reciproca pianificazione territoriale relativamente alle aree omogenee confinanti. Questo non è vincolante alla realizzazione della strada. È tardivo? Secondo me non è mai troppo tardi per tentare il dialogo, poi ognuno la pensi come vuole ovviamente. Grazie.
Grazie consigliere Bernardi. Ha chiesto la parola Racchetti per anche lui sinteticamente integrare la sua presentazione. Prego.
Sì, Bernardi ha ragione, ovviamente la richiesta dell'ordine del giorno è quello di riattivare un dialogo, di riattivare dei canali, oltretutto sia istituzionali all'interno della provincia che bilaterale tra i due comuni, essendoci anche degli accordi specifici, quindi non era niente di più che un ridiscutere un progetto. Sulla tardività e sulla già avvenuta pronuncia della conferenza dei servizi, è vero, è anche vero, almeno dai dati di stampa, io questo non ho la certezza, è anche vero che lo stesso progetto, un progetto simile, nel 2012 è stato esaminato dalla conferenza dei servizi e non approvato. Quindi non è che a tutti i costi sembra sempre avere il terzo grado di giudizio, però è comunque plausibile una ridiscussione fino allo stanziamento definitivo dei fondi, ci può stare. Grazie.
Grazie Racchetti. Sozzani, consigliere Sozzani, prego.
Grazie Presidente, brevissimamente. Io sono perfettamente d'accordo con molte delle cose che ho ascoltato questa sera. Devo dire che se fuori tempo massimo siamo, come è stato ribadito in particolare dal consigliere Pesini, fuori tempo massimo restiamo, anche se portiamo la cosa adesso in commissione, quindi non mi pare la soluzione delle soluzioni questa. Sono favorevolissimo a riportarla, perché almeno ci renderemo conto tutti di che cosa si tratta, e non lo sapranno solo i pochi che sono andati a vedere il progetto e il verbale della conferenza di servizi. Però questo non ci rimette in termine. Il problema, diciamocelo pure, visto che mi pare di aver riscontrato un imbarazzo da parte di tutti, generale, credo che l'intervento del collega Tarabini sia stato illuminante da questo punto di vista, a votare contro un ordine del giorno che prevede la tutela e la difesa dell'ambiente, è imbarazzante per chiunque. Allora mi rendo conto che la soluzione, se c'è un progetto che è stato approvato con una procedura da ritenersi conclusa, e credo che ci siano solo valutazioni nuove, diverse, di ordine politico-amministrativo, che possano indurci ad accantonare il progetto. Nulla vieta che un progetto approvato non venga eseguito, se si vede che non è un progetto che torna utile agli interessi della collettività. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani, la parola al sindaco.
Beh, intanto quando Piasini fa riferimento che sono ormai una vita che faccio il sindaco, evidentemente questa è anche la testimonianza più evidente che ci sono alcuni elementi del mio modo di operare, di fare il sindaco, che hanno ottenuto un consenso che si prolunga nel tempo e che ovviamente avrà il suo termine, non perché intendo morire, ma perché evidentemente i tempi sono anche maturi affinché io abbandoni questo tipo di esperienza. Però è anche utile che rimarchi alcune caratteristiche che fanno parte delle mie modalità di lavoro. Devo dire che il buon senso è uno degli elementi che caratterizza e deve caratterizzare l'attività di un amministratore. Quando un amministratore sceglie posizioni ideologiche o in particolare sceglie di subire iniziative sul suo comune o qualsiasi di qualche collocazione per uno spirito di appartenenza, commette il più grave errore nell'interesse della vita e degli amministratori che lui è chiamato a cercare di contribuire affinché si gestiscano bene le situazioni. Quindi mi sorprende, ma poi sai, con te Piasini ho un rapporto schietto, che tu sia informatissimo su tutto quello che è la documentazione di Castione della provincia Punita Montana, e io ho detto a Valsarri, so che è venuto Piasini, che documentazione ti ha chiesto, perché è lecito chiedere, no? Perché non è una spiata, e il fatto è le cartine del PIF in cui si vede evidentemente quali erano gli intendimenti espliciti del Comune di Sondrio nel presentare quali sono le strade che interessano il forestale. Tu hai visto con molta chiarezza che nel Comune di Sondrio sono indicate pochissime strade, e quindi si esplica una volontà chiara, che tra l'altro anche voi dagli interventi alla fine mi dite noi vorremmo, allora l'avreste fatta, non l'avreste fatta, ditemelo, che conforta il mio pensiero. Però voglio dire, in questo mi mancano alcuni pezzi, e cioè proprio perché è 20 anni che faccio il sindaco, nel lontano 1999 questa storia della strada era già in anda. E io scrissi al sindaco Ghibesi di allora, che chiedevo un incontro con il sindaco di Castione affinché la questione che stava affrontando fosse condivisa da un punto di vista politico, perché il tema delle scelte tecniche devono essere secondarie a una condivisione politica. E io sono ancora convinto che tecnicamente la conferenza di servizi, come è stata organizzata, abbia non ragione d'essere, e cercherò di spiegarlo. Il Comune di Sondrio ha partecipato, facendo un esempio, alla conferenza di servizi organizzata dalla Regione e dalla Provincia sulla questione, per esempio, della strada e arroccamento della zona di Castione, e ha fatto una scelta di senso di responsabilità forte di costruire e di dare in mano un pezzo del proprio territorio per fare una rotonda, perché l'obiettivo sovracomunale, sopra il Comune di Sondrio, è un elemento che andava a sanare una situazione che si era creata nel tempo e che creava problemi di viabilità. Noi in consiglio comunale votammo, non mi ricordo se credo tutti a favore, una variazione del PGT per dire che lì non era stata considerata in PGT una rilevazione rotonda, noi mettevamo a disposizione, chiedendo che la zona della Sassella, molto delicata da un punto di vista, avesse in quell'intervento a non subire un danno che ritenevamo magari possibile. Devo dire che questa realizzazione era il frutto di una conferenza di servizi che aveva un elemento di sovraordinato, che era l'interesse più generale portato avanti dalla provincia. Qui la conferenza di servizi è su due soggetti, e mi pare assolutamente normale, una questione di buon senso, se uno dei due soggetti sul quale si fa un intervento esprime delle considerazioni tecniche, politiche, di qualsiasi genere, non possa essere tacciato in una conferenza di servizi, ma è venuto Morelli, non doveva venire, le risposte sono tecniche, le risposte sono troppo politiche. Io credo che sia alla fonte il problema. E allora, se alla fonte è il problema e che può creare, come avete detto voi, una situazione che voi, anche voi, tutti ambientalisti non vorreste, dobbiamo trovare una soluzione. E credo che questa sia possibile se non la mettiamo su un punto meramente tecnico, perché una conferenza di servizi di quel genere, io mi sento che non risponda a quelle che sono le esigenze di buon senso tra due enti che si incontrano. La discussione sulla comunità montana, anch'io penso che il ruolo della comunità montana, perché si chiama comunità montana, abbia la valenza a tutelare ancora di più gli slanci, le esplosioni in avanti, legittime, per carità, ognuno nel proprio comune può fare gli interventi che vuole, ma c'è questo ruolo. Tra l'altro ricordo l'elemento che forse sarà anche marginale, ma noi siamo fuori dalla comunità montana e questo è un altro elemento assolutamente non marginale che pone una questione che più volte anche in consiglio comunale io ho posto. Io credo che sia legittimo dire che negli atti che ci sono nel comune abbiamo già dal 1999 espresso un pensiero politico amministrativo sul fatto che quel tipo di realizzazione non era rispondente oppure andava in ogni caso discusso. Abbiamo messo negli atti che competevano al nostro comune chiare indicazioni tecniche che sceglievano quali erano gli interventi. Postalesio ne ha pochissime di strade, Castione ne ha tantissime, Sondrio ne ha pochissime, evidentemente lì si è una lettura di una scelta che non voglio neanche discutere, legittima del comune, ma tu che sei andato a vedere le carte puoi vedere visivamente una ingombranza di colori rossi rispetto ad altri spazi intorno che pongono una legittima questione. Vogliamo affrontare queste tematiche in un modo più allargato? Io non accetto anche la questione ma il Comune di Sondrio quando ha fatto il PGT non ha sentito gli altri. Io sono andato in Regione Lombardia a presentare il nostro PGT e ci hanno fatto un mazzo tanto, scusate il termine, sul fatto che alla Sassella bisognasse fare alcuni vincoli e esattamente sul confine prima, ma casualmente è Castione, ma ce ne sono altri, il tema dell'attenzione alla questione all'ambiente non era assolutamente al centro dell'attenzione e là sono stato molto esplicito. Allora, non sono ideologicamente difensore di nulla, io credo che lo sviluppo della città come di altri nel nostro territorio abbia bisogno di una particolare attenzione e siccome più di una volta ci siamo detti tutti insieme che abbiamo commessi errori nella piana, a mezza montagna, in alta montagna, forse è il caso che da un punto di vista di metodologie di lavoro e di procedure ci si attenga anche a questi elementi di buon senso. Io credo che gli atti che noi abbiamo fatto prima anche diciamo oralmente o verbalmente attraverso l'assessore che ha preceduto Morelli e poi anche Morelli siano delle scelte che non possono essere messe in discussione, non doveva partecipare, ma partecipa chi vuole che porti un'istanza come comune e andare là un tecnico a dire se la strada regge il muretto, se la strada ha una pendenza che è regolamentare, è un tema che mi interessa relativamente se non è nella fase di realizzazione, ma porre tutte le varie questioni che noi abbiamo posto mi pare assolutamente non legittimo, doveroso, e quindi di fronte a questo io credo che ci sia stato, questa è una mia considerazione personale, quindi Piasini quando te le dico tu le dici a me e andiamo pari, un approccio precostituito per andare a vedere se tutto l'iter a Castione, in comunità montana, in provincia era rispettoso e dalla parte del comune assolutamente poco. Facci un mazzo tanto se nel comune non sono stati fatti degli atti, ma gli atti che ci sono e che li hai visti sono evidentemente gli atti precedenti del 1999 in cui c'era il sindaco di Besi che voleva fare, erano atti politici firmati da Molteni, diceva caro Ghibesi in qualità di sindaco pro tempore io e in qualità di sindaco pro tempore te, su quella questione io vorrei un confronto e vediamo, e da lì l'iter, se ci fosse stato questo incontro, avrebbe preso una piega diversa rispetto a quello che ha preso. Comunque questo era per dire che se io voto a favore di questo ordine del giorno è per ripresentare le volontà, come abbiamo fatto sul Ranè, di affrontare alcune questioni che hanno portato a una maggiore attenzione e evitare gli errori che abbiamo fatto tutti insieme su alcune questioni non ambientali tanto per ambientali, ma di sviluppo del nostro territorio, perché se scegliamo una via ci porta verso una certa direzione, se ci scegliamo un'altra via la direzione è assolutamente opposta, se scegliamo invece delle vie, Racchetti faceva riferimento dopo a tutti i vari scrittori, filosofi, e io sono ignorante più di te Piasini, quindi per me già il nome me ne sono tutti dimenticati, non lo so appunto, io so solo Prost ma lo confondo per uno che guida la macchina e vabbè, comunque adesso al di là di queste battute per concludere, io credo che ogni qualvolta si pongono delle questioni e ogni qualvolta tutti insieme in questo Consiglio Comunale cerchiamo, proprio perché abbiamo avuto l'opportunità di dibatterne, cose che magari non ne abbiamo avuto prima, di affrontarlo in modalità diverse la questione, facciamo solo bene alla realizzazione delle cose migliori. Questa è la mia questione, quindi io voto a favore di quello, non per essere contro Castione o perché altrimenti sarà meglio che ogni tanto andiamo contro Montagna, perché sennò sembra che ce l'abbiamo solo con Castione e allora diventa... Però credo che anche alla luce della premessa che abbiamo fatto prima, evidentemente alcune questioni è utile affrontarle. E devo dire, ricordando quello che è stato il nostro limite sul riconoscimento di siti dell'UNESCO, è riconosciuto che abbiamo qualche elemento di debolezza sulla zona della piana e che forse in alto abbiamo ancora tenuto, a mezza montagna abbiamo avuto qualche sbandamento, evitiamo queste cose, se è possibile recuperare insieme, se il pensiero anche di altri enti è in questa direzione, io credo che questo che esce dal Consiglio Comunale sia il suggerimento migliore. Poi ovviamente ognuno ha espresso le sue considerazioni, però se può anche cambiare idea.
Grazie Sindaco, credo che il dibattito sia stato ampio, adesso se ci sono dichiarazioni sono di voto, altrimenti procediamo a mettere ai voti la mozione. Nessun altro intervento neanche per dichiarazione di voto, allora passiamo alla votazione dell'ordine del giorno. Di cui sapete, quindi progetto di strada montana tra i comuni di Castione, Andevenne e Sondrio all'interno del perimetro dell'ecomuseo denominato Monterolla, questo è l'oggetto. Chi è favorevole a questo ordine del giorno alza la mano. Quanti siamo? Tutte giù la mano. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 sono i nomi? Allora, scusate, Maurizio Piasini, Grillo, Della Berta, Massera, Dell'Erba, Fiumanò e Bordoni. Chi si astiene? Allora, Tarabini, Tiziana Bianchini, Bini, Pozzi, Barberi, consigliere Lo. Scusi, non abbiamo capito bene il voto del consigliere Lo. Contro.
Lo contro. Quindi gli astenuti erano quanti?
Sì. Allora, l'esito della votazione.
No. 7 erano contrari.
23 meno 4, 19 a favore. Allora l'ordine del giorno passa con 19 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti. Grazie. Essendo scaduta l'ora, posticipiamo tutto il resto delle mozioni e ordini del giorno e passiamo alla discussione dell'interpellanza, interrogazione, che è al punto 6. Interrogazione del consigliere Barberi Matteo, Movimento 5 Stelle, avente per oggetto interrogazione per l'accesso al fondo regionale destinato ad interventi per l'edilizia scolastica. Qui la risposta all'assessore Iannotti e poi la parola sarà per Barberi per la soddisfazione o no sull'intervento dell'assessore. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Il bando, come riporta anche il consigliere Barberi nell'interrogazione, prevede due tipologie di finanziamento e utilizza un fondo regionale di 32 milioni e mezzo di euro. La tipologia A, che riguarda interventi volti alla razionalizzazione della rete scolastica, quindi nuove costruzioni o ampliamenti, e la tipologia B, interventi volti alla conservazione del patrimonio esistente. Il finanziamento della tipologia A mette a disposizione fino a un massimo del 40% a fondo perduto per un totale dell'intervento che deve superare i 500 mila euro e non può essere erogato un importo superiore a 5 milioni di euro, quindi vuol dire fino a un massimo di 12 milioni di euro per intervento. Ecco, il fondo che si può stanziare su questa linea, diciamo linea A, è di 20 milioni e mezzo di euro, quindi ne basterebbero 1,8 per esaurire comunque il fondo. Poi mette a disposizione il 20% del costo totale, sempre sulla linea A, diciamo così, finanziato con un mutuo a interessi zero, durata ventennale. Questo vuol dire che l'amministrazione comunale deve recuperare il 40% del costo totale. Il 20% viene finanziato a tasso zero e il 40% a fondo perso. Il finanziamento invece della tipologia B consiste in un finanziamento a tasso zero del 50% del costo totale dell'intervento, che deve essere superiore ai 100.000 euro, mentre il finanziamento non potrà superare i 200.000 euro. Questo vuol dire che l'intervento deve essere finanziato al 100% con risorse proprie e 50% a fronte di un mutuo decennale a tasso zero e il 50% con risorse proprie disponibile al momento. Alla luce di queste possibilità l'amministrazione comunale presenterà una richiesta di finanziamento sulla tipologia A, proponendo il progetto di ampliamento della scuola Torelli con la realizzazione di un corpo aggiuntivo per una spesa di 900.000 euro che si verrà, come sappiamo, ad ospitare gli alunni che provengono dalla scuola primaria di via Bosarta. Grazie.
Grazie assessore, la parola al consigliere Barberi.
Prima di tutto mi fa piacere avere l'informazione che mi ha dato l'assessore sulla tipologia, per quello diciamo che un impegno c'è dall'amministrazione in tal senso, per quello ritengo che sia soddisfatto di quello che sarà l'intervento del comune attraverso questo fondo. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Chiusa la questione delle interpellanze e interrogazioni, passiamo al punto 7, revisione ed aggiornamento del reticolo idrico minore, delle norme di esercizio della polizia idraulica, nonché dei canoni di occupazione delle aree di demanio idrico, di cui al DGR numero 9-4287 del 25-10-2012 e numero 10-883 del 31 ottobre 2013, adozione. È presente nella sala l'ingegner Baggini, che è il progettista. Prego, se vuole accomodarsi, che così potrà questioni tecniche darci una mano, come ha fatto già in commissione, e la parola all'assessore Iannotti per la presentazione.
Sì, diciamo che l'argomento è stato ampiamente discusso, approfondito in commissione, tra l'altro è stato anche votato all'unanimità con la presenza dell'ingegnere Baggini e del geologo Sacchi, se non sbaglio. Ecco, nel 2007 il Consiglio Comunale ha approvato uno studio del reticolo idrico minore in base a quanto previsto dalla normativa regionale. In questi ultimi anni sono stati approvati numerose norme regionali, in particolare la delibera della Giunta regionale 833 del 2013. Queste norme hanno imposto una revisione e un aggiornamento dello studio dei reticoli idrici e dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico, emanando anche disposizioni per la digitalizzazione dei relativi dati all'interno di una banca dati regionale. Con questa delibera si propone l'approvazione di una revisione dello studio che si sostanzia in la stesura di un documento di polizia idraulica composto a sua volta da un elaborato tecnico, un elaborato normativo ed è presente anche un elaborato dei canoni di polizia idraulica. L'elaborato tecnico consiste in una relazione tecnica nella quale sono illustrate le procedure di individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua, come vengono cioè individuati e classificati, e anche una serie di cartografie dove sono riportati tutti i reticoli e le relative fasce di rispezzo, quindi le distanze per inedificabilità. Si tratta del reticolo principale, del reticolo minore e dei corpi idrici. Diciamo che questo piano contiene anche un elaborato normativo dove sono contenute tutte le indicazioni delle attività vietate, consentite e soggette a nulla osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto. In questo elaborato è indicata anche la normativa che riguarda i canoni regionali di polizia idraulica. È presente infine anche l'elaborato dell'allegato C, canoni di polizia idraulica, nella quale vengono individuati gli elementi soggetti a canone di polizia idraulica ai sensi della norma contenuta nell'elaborato normativo, con una scheda descrittiva di ogni punto individuato, attribuzione del relativo canone, oltre che una tabella riassuntiva degli elementi censiti con i canoni attribuiti. Sostanzialmente la normativa dà la possibilità ai comuni di far pagare l'attraversamento del reticolo idrico minore ai proprietari degli elementi che attraversano lo stesso reticolo, quindi sia fuori terra che sottoterra, quindi pali dell'alta tensione, bassa tensione, tubazioni, ponticelli, eccetera. Il Comune ha diritto a richiedere a 5 anni pregressi di canone non pagati dal 2009 al 2013. Sono stati censiti da parte di chi ha effettuato lo studio circa 300 attraversamenti del reticolo minore ed è stato quantificato un potenziale introito di circa 200.000 euro. Rispetto al precedente studio, quello approvato in Consiglio Comunale nel 2007, ci sono alcune differenze significative, in particolare il numero dei corsi d'acqua è aumentato perché sono stati inseriti nel reticolo idrico minore alcuni corsi d'acqua che in precedenza erano collocati nella rete di smaltimento delle acque bianche, rete idrica comunale. 3 rami di fossi colatori situati a est della città sono stati esclusi dal RIM perché in gran parte interrati e privi di funzionalità idraulica, e lo scarico della centrale Enel di Sondrio è stato escluso in quanto è un canale privato ed appartiene ai corpi idrici privati. Il documento di polizia idraulica entra a far parte della componente geologica del PGT, recepita nel piano delle regole del PGT. Quindi oggi viene proposta l'adozione del piano, ci saranno 30 giorni per la pubblicazione, 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, le stesse andranno poi valutate e controdedotte e successivamente ci sarà l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Assessore Iannotti, apriamo il dibattito su questo punto. Consigliere Catonini ha la parola. Prego.
Grazie Presidente. Al di là del fatto puramente amministrativo che ci ordina la Regione, è emerso durante la presentazione di questo e di questi dati da parte dei tecnici che nel sopralluogo appunto e di censimento di questi reticoli sono state evidenziate delle criticità idrauliche. In commissione ho fatto anche un lungo intervento, è una cosa su cui ho sempre prestato molta attenzione e penso tutti, non solo io, però ho cercato effettivamente di evidenziare che alla luce di questo, visto che i reticoli minori, e l'ingegner Baggini ha confermato la mia osservazione in commissione, sono soggetti agli stessi testi di attenzione, di normativa e vigilanza, sia del TUEL 33 ancora valido, sia dell'esame del piano idrogeologico, di assetto idrogeologico del 2001, ultimo PAI, messo su carta proprio dall'ingegner Baggini nel 2002, questi due strumenti regolano sia i reticoli maggiori, cioè i fiumi, sia i reticoli minori, per cui non capisco, alla luce di queste, di questo evidenziare queste problematiche e criticità idrauliche, non ci si possa adeguare nello sviluppare uno studio idraulico in cui si metta in evidenza il tutto e si possa pensare anche a come interagire, come intervenire per la mitigazione del rischio. Allora, non tutti erano presenti in commissione, solo gli addetti, i commissari della terza, per cui ho voluto entrare un po' nel merito della cosa e spiegarlo meglio, mi sono fatto qua due righe, nel senso di poterlo spiegare a tutti il perché di questo mio sottolineare. E infatti dico che dal sopralluogo di censimento, come detto prima, di questi cosiddetti reticoli idrici minori, sono emerse e quindi evidenziate dai tecnici incaricati del compito, grande onestà peraltro, perché effettivamente ci hanno tenuto proprio da un punto di vista professionale a dire: io non sono qua solo a contare i reticoli e dire questi sì, questi no, entrano nella normativa, ma però vi sottolineo che, anche perché queste cose poi vanno recepite nel PGT. Quindi sono emerse parecchie criticità idrauliche che poi magari l'ingegner Baggini, se qualcuno vuole essere spiegato cosa, come, perché, dove, potrebbe intervenire, e lo ringrazio anticipatamente. Sono state rilevate parecchie criticità idrauliche che potrebbero sfociare in rischi idraulici per cose e persone presenti nelle aree interessate dal loro percorso, da piccole e grandi, non è che ha detto che adesso qua succeda un disastro, però effettivamente col cambiare anche delle condizioni climatiche, della piovosità o anche per i corpi franosi certe volte che gravitano sul territorio limitrofo, oppure per residenze abitative magari fatte, create senza deroghe, perché purtroppo in questo paese basta una deroga al TUEL che i 10 metri in cui uno spazio deve essere è lasciato libero per interventi di controargine o rafforzamento dell'argine, se si vuole stare a 5, 7, 8 metri basta fare una semplice deroga. Già siamo deboli appunto su queste cose, però è giusto evidenziarle ed è giusto che tutti si assumano le proprie responsabilità. Attivarsi in prevenzione del rischio, adesso faccio qualche considerazione, di qualsiasi natura esso sia e si manifesti, è d'obbligo nei programmi di una sana amministrazione. Questo si può fare solo sulla base di studi in materia di cui munirsi. Uno studio che non solo riporti la quantificazione dei rischi e li indichi nel dettaglio di una classifica di rischio da A, ma che contenga anche gli interventi a cui far fronte per la mitigazione dello stesso, senza tralasciare uno studio abbinato geologico dove necessario, come ho detto prima infatti nella mia esposizione a braccio. In commissione la mia richiesta è stata apprezzata dall'assessore presente Iannotti, accompagnata però da un tradotto, da un vedremo cosa si potrà fare, riferito al fatto solito che questa iniziativa ha dei costi, il solito problema di soldi, dell'infame patto di stabilità da rispettare. Non si esce di certo per un impegno economico di questa portata, non si esce dal patto di stabilità, quindi è una cosa assolutamente da fare, io almeno chiedo che si faccia. Comunque sia, taccagnare su uno studio idraulico necessario ed indispensabile se si vuole agire in materia di prevenzione del rischio non esiste, a mio avviso. C'è già materia dormiente da lustri sul terreno del rischio idrogeologico nel nostro territorio, in pianura e a monte dello stesso, per la posizione fisica ed orografica della nostra città, che tutti conosco. Quindi coraggio, diamoci da fare per non finire in caso di disastro, medio o grande che sia, pianti di coccodrillo e scaricabarile sulle responsabilità. Questa pratica infame è sport nazionale, non deve abitare nel nostro territorio. È tragica cronaca di queste ultime settimane in tutto il paese, ma già non se ne parla di più. Ci vediamo alla prossima. A nostro modesto parere, parlo anche a nome del mio gruppo, è ora di pensare proprio perché in tempi di ristrettezza economica, soprattutto perché siamo in tempi di ristrettezza economica, tagliare magari dove sia circenses e magari preoccuparci più del panem, proprio perché in tempi di ristrettezza economica principalmente al panem da offrire ai cittadini viene in primo luogo. Una di queste voci di primaria importanza nel cestino del panem è sicuramente quella della prevenzione in materia di rischi a cui è o potrebbe essere sottoposta la comunità tutta, il benessere della quale ci siamo fatti carico di gestire. Grazie per avermi supportato.
Grazie consigliere Catonini. C'è qualche altro intervento? Qui c'è anche a disposizione l'ingegnere. Nessun altro? Va bene, allora evidentemente in commissione era già tutto chiaro e probabilmente anche proprio per merito dell'ingegner Baggini, che comunque ringraziamo per la ulteriore disponibilità dimostrata con la sua presenza qui, e quindi procediamo per la messa in votazione dell'argomento. Vuoi intervenire prima? Allora consigliere Pallotti all'ultimo momento ha prenotato
un intervento. Sì, perché a me sembra che faccio un intervento comunque breve, però perché questo argomento mi sembra particolarmente importante e mi sembra quasi che passare subito al voto senza aggiungere nulla, di abbassare il pregio di questa approvazione. Come molti ho avuto l'occasione di conoscere la problematica proprio partecipando alla commissione, preparandomi in vista della commissione e poi ascoltando la relazione fatta dall'ingegner Baggini e che ha fatto il suo studio. Ho notato che questa approvazione, questo nuovo regolamento di questa revisione del reticolo idrico minore, che è vero che è partita per un obbligo di legge, però la nostra amministrazione ha fatto qualcosa di più che non semplicemente a servire a un obbligo, perché come ci è stato detto in commissione, anche come ha richiamato prima Catonini, è stato fatto un passo in più andando a fare alcune segnalazioni di rischio idraulico e soprattutto andando a inserire nel piano delle regole dei criteri che dovranno essere utilizzati per eventualmente poi andare a analizzare le singole richieste di manufatti eccetera che vanno a interessare la zona dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore. Questo è stato fatto perché c'è stata la volontà, a mio parere, cosciente sia degli uffici del comune che da parte dello studio che ha assunto l'incarico di redigere questi documenti, di fare non solo lo stretto minimo indispensabile, ma andare a vedere qual è il bene di tutta la situazione. E questo penso che sia un po' quello che deve avvenire dovrebbe avvenire normalmente quando si ha la volontà di fare qualcosa in più e non soltanto quello che ci viene richiesto da chi ci sta sopra. Lo studio avrebbe potuto benissimo fare qualcosa di minimo per accontentandosi degli euro che gli erano stati promessi con la determina. I nostri uffici tecnici avrebbero potuto risparmiare tanto tempo, i nostri i nostri lavoratori dell'ufficio tecnico non andare a fare tutti quei sopralluoghi come ci è stato fatto conoscere, e questo vuol dire che probabilmente sia gli uffici che anche le ditte che lavorano per gli uffici che hanno questi incarichi, questi appalti, lavorano così anche perché probabilmente vedono che a livello politico c'è un interesse, un atto di indirizzo, una volontà di controllo e di arrivare alle cose migliori. Quindi se la parte politica fa la sua parte, gli uffici amministrativi la loro, e anche chi ha degli incarichi lo fa non solo per intascare e fare il lavoro per quello che dovrà fare, ma mettendoci del proprio, si arriva a dei risultati come io, da non molto competente, però con l'intelligenza normale di una persona che ha provato a approfondire, dei risultati che ci si accorge che sono risultati importanti. Poi riguardo al discorso che ha accennato Catonini, a cui è stato ben risposto anche in commissione dall'ingegner Baggini, questo studio non ha la pretesa o la possibilità di fare una valutazione dei rischi e quindi poi anche a determinare quali interventi si possono fare. Questo penso che sarà un compito che spetta alla nostra amministrazione, di mettere a tema un argomento così delicato se lo si ritiene. Comunque le indicazioni che arrivano da questo studio del reticolo idrico minore io non le vedo così allarmistiche come sembrerebbe dall'intervento, da quello che ho sentito di Catonini, perché se noi leggiamo la pagina 59, dove ci sono indicate le zone a rischio idraulico e le indicazioni di intervento, sono rischi modesti che per la maggior parte si risolvono con una manutenzione ordinaria, visto che ci sono alcuni tratti intubati che possono creare problemi, e è vero che si dovrebbe fare magari qualche intervento aggiuntivo, migliorativo, però non dà una denuncia di situazione particolarmente grave che ci mette in urgenza immediata di dover affrontare la questione perché ci è stato segnalato. Comunque naturalmente condivido il discorso che non si può dormire su questa questione, bisogna comunque vedere se è il caso di affrontarla. Grazie
consigliere Palotti. Vediamo se ci sono altri interventi. Nessuno? Catonini vuole intervenire per precisare? O
sì, un brevissimo intervento su quello che ha detto Palotti, che ringrazio per avermi menzionato, per aver sollevato questa questione. Però sappiate bene tutti che se non ci sarà uno studio idraulico aggiuntivo che quantifica il rischio da caso per caso, da piccolo, medio, grande, con indicato cosa si deve fare, rimane assolutamente lettera morta, assolutamente. Non è che allora, perché in questo studio non è che è stato effettivamente standardizzato cosa fare, se il rischio è piccolo, grande, medio o qualsiasi sia, quello che oggi è piccolo domani potrà essere grande e così via. Qui ci sono anche addirittura luoghi abitati che sono, basta girare e fare dalla valle in su, da qua a Spriana, da qua, che sono effettivamente, visto che si è fatta questa indagine di censimento, non lasciamo che, vabbè, è stato indicato che c'è alcune criticità e si possa dire se si vogliono affrontare. Sulla base di uno studio dettagliato, fatto dalla persona competente, su quello bisognerà agire, non leggere e lasciarla in un cassetto, perché anche gli studi di PAI, prevedevano milioni di euro già nel 2002 di interventi, perché l'argine tangenziale non è sufficiente, il buco di via Samaden altrettanto, è un argine rotto, e c'era indicato tutto ciò che si sarebbe dovuto fare, eppure è rimasta lettera morta. Però attenzione, se rimane lettera morta sulla base di documentazione, perché quando si parla di cose nuove si sa benissimo che bisogna andare ancora sulla documentazione, ci si attiva, si cercano i fondi, se non ci sono i fondi si denuncia alla cittadinanza chi non ci ha dato i fondi e così via, e rimane carta canta, bisogna attivarsi e non si può, come ripeto, come ho detto prima, piangere oppure dire se sarà il caso di fare, mi sembra assolutamente insufficiente e ne vediamo tutti i giorni di queste cose. Ad esempio il torrente finale, che era nell'82 doveva essere portato nel canale dalla Selvetta, è stato intubato e sapevano tutti che usciva nell'Adda a 2 metri sotto il livello del fiume Adda, no? Adesso vediamo perché sono state fatte queste scelte. Io non lo so, nell'82 perché hanno fatto questo, però effettivamente è demenziale, è demenziale fare certe cose. Per cui attenzione, si segnalano le cose, i tecnici ce le hanno segnalate, ma si può fare qualcosa solo sulla base di studi idraulici ad hoc. Grazie.
Bene, abbiamo espresso le condizioni, c'è anche un altro intervento, allora Maurizio Piasini, prego.
Grazie. Io volevo ringraziare del lavoro fatto dai tecnici, perché al di là poi dei canoni incassati o meno che andiamo a prevedere, il lavoro fatto, che è una base di lavoro, è stato interessante, soprattutto l'abbiamo visto in commissione, e c'erano alcuni punti, come ha sottolineato il consigliere prima, critici, che nello studio venivano sottolineati. E quindi apprezzo il lavoro fatto dai tecnici e il lavoro chiesto dal comune, perché i tecnici ovviamente hanno fatto il lavoro che gli è stato chiesto dall'amministrazione, però non dobbiamo finire lì il lavoro, cioè dobbiamo andare avanti e trovare e rimuovere quelle criticità che ci sono nello studio, nel lavoro stesso. E io in commissione ho detto che a me preoccupava il patto di stabilità, perché può bloccare delle risorse che potrebbero intervenire e a risolvere questi problemi. Con l'assessore Iannotti abbiamo parlato di una delibera di giunta regionale che non finanzia i comuni sopra i 20.000 abitanti su queste opere, perché ritiene, sulla delibera si ritiene che i comuni sopra i 20.000 abitanti, le province e quant'altro abbiano un bilancio talmente forte che anche su questi interventi possono essere praticamente autonomi. E però la situazione la conosciamo, nel senso il bilancio con i continui tagli lo conosciamo bene e non ci permetterebbe di fare questi interventi. Quindi l'impegno che dobbiamo prenderci come consiglio, dico, di trovare anche una spinta politica per andare incontro e andare a risolvere queste problematiche, che non vorrei succedesse una piccola Genova su alcune frazioni di Sondrio. No, ma è piccola perché...
Scusa, ho sbagliato, prego.
Mi ha censurato il Presidente. Niente, era quello, ringrazio ancora il lavoro e mi auguro che sia la base per risolvere i problemi che abbiamo sul territorio, grazie.
Sì, consigliere Piasini, ecco, un po' è uscito un po' di dibattito su un tema che comunque è sicuramente molto importante, con le sensibilità che poi anche individualmente ognuno ha in termini di, così, di accentuazione anche dei toni, eccetera. È sicuramente un argomento nella nostra tradizione che resterà purtroppo quello della questione idrica, idraulica, eccetera, incorporato con la nostra, con il nostro territorio, e vedendo quello che succede in questi giorni dobbiamo esprimere a fondo sempre questa attenzione, questa sensibilità. Niente, a questo punto chiudiamo gli interventi e mettiamo in votazione il punto numero 7, revisione ed aggiornamento del reticolo idrico minore delle norme di esercizio della polizia idraulica, nonché dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico di cui alle varie leggi adozione. Chi è favorevole alza la mano. All'unanimità. Facciamo controprova. Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato all'unanimità da tutto il Consiglio. Quindi 30 con 30 voti. Grazie ingegner Baggini della sua disponibilità.
Passiamo al punto numero 8, modifiche articolo 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. Credo che debba prendere la parola il Presidente della Commissione istituzionale, di molti, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, è sottoposto all'approvazione di questo Consiglio Comunale l'oggetto della deliberazione della seduta della Commissione che ho l'onore di presiedere, la Commissione istituzionale, che è la seduta del 21 ottobre 2014, ha deliberato di proporre a questo Consiglio le modifiche dell'articolo 29. In particolare i commi che vengono proposti in modifica, che avete tutti ricevuto, sono il comma 2, il comma 7 e il comma 10, e sono delle proposte di modifica che rispondono da un lato ad adeguare il regolamento alla previsione normativa in materia di ampliamento dei controlli da parte del Collegio delle Revisioni dei Conti, decreto legge 174 del 2012, e dall'altra dalla parte di coordinare le previsioni del regolamento di contabilità con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in relazione alla possibilità di presentazione di emendamenti. E come detto, in queste due sedute è stata approvata all'unanimità questa proposta di modifica sottoposta a questo Consiglio, e volevo evidenziare in particolare le modifiche al regolamento che interessano, come detto, il comma 2, nella parte in cui è stata esplicitata l'acquisizione, la preventiva acquisizione del parere del Collegio del Revisore dei Conti, dove richiesto dalla legge dei regolamenti. Per quanto invece riguarda il comma 7, volevo evidenziarvi il rafforzamento delle verifiche che sono, e delle eventuali osservazioni, dove prima era previsto solo la possibilità di presentare osservazioni al Presidente del Consiglio, viene previsto espressamente la presentazione anche al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente del Collegio del Revisore dei Conti. E per quanto riguarda invece il comma 10, volevo evidenziarvi la circostanza che si è ampliato e meglio esplicitato il discorso relativo al declino del raccordo con il regolamento di contabilità, dove in particolare viene indicato l'acquisizione, nelle materie dove richiesto, del parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie.
Grazie consigliere Limuti. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Massera, prego.
Grazie Presidente, breve intervento per ribadire quanto già ampiamente espresso in commissione nel dibattito che c'è stato su queste proposte di modifica che hanno incontrato il consenso dei gruppi di minoranza, che quindi verranno ribadite anche questa sera. Credo si sia fatto alla fine un buon lavoro per sanare quelle problematiche che erano emerse nel corso della sessione di bilancio, in particolare sul tema delle modalità di presentazione degli emendamenti, non solo al bilancio ma anche a materie regolamentari, e quindi quello che è stato un momento anche di contrapposizione forte, su cui assolutamente non è il caso di ritornare questa sera, alla fine ha portato a un risultato credo positivo, perché questo regolamento su questi punti specifici ne esce con, posso dire, un'ampia chiarezza, e quindi a questo punto credo che ovviamente diamo a noi stessi e a chi seguirà coi prossimi consigli uno strumento più chiaro, e quindi diciamo che sono state fatte delle scelte nel senso della chiarezza, e quindi riconfermo una valutazione positiva di un lavoro che è stato fatto, direi, assieme in commissione su degli spunti che erano stati sollevati, diciamo, da problematiche effettivamente riscontrate. Quindi si è fatto un lavoro, diciamo, sulla carne viva del regolamento, partendo da reali situazioni di una certa mancanza di chiarezza. Quindi confermo anche a nome di altri gruppi di minoranza il consenso su queste modifiche.
Grazie consigliere Massera, mi pare abbia parlato a nome un po' anche degli altri gruppi, quindi deduco che non debbano esserci ulteriori interventi.
tutto ciò che agisce sulla carne viva e serve alla trasparenza e al miglioramento del Consiglio Comunale, siamo tutti d'accordo che va bene, in particolare perché permette a tutti i consiglieri di questo Consiglio di poter valorizzare non solo il Consiglio ma anche il proprio lavoro dentro questa quest'aula. Quindi ricordo anche, e forse è opportuno che anche il Consiglio lo sappia, che nella conferenza Capigruppo abbiamo permesso di mettere sul sito, abbiamo dato quindi votato all'unanimità sul sito l'audio della famosa seduta che inviterei tutti ad andare a sentire. Quindi mettiamo ai voti il punto numero 8, modifica l'articolo 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Chi è favorevole alza la mano, giù la mano, chi è contrario e chi si astiene, nessuno. Quindi anche qui voto unanime, 29 presenti, quindi con 29 voti a favore. Torniamo adesso all'ordine del giorno, che è il punto numero 3, presentato dal consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, e altro, quindi anche credo Grillo della Berta, avente ad oggetto sostegno del referendum consultivo per la regione Lombardia statuto speciale. La parola al consigliere Grillo della Berta, prego.
Grazie Presidente. L'attuale congiuntura economica ha duramente colpito le amministrazioni pubbliche. In questi anni la continua riduzione di risorse disponibili ha messo a dura prova la capacità gestionale di tutti i livelli amministrativi, con un cambiamento spesso in peggio della capacità di incidere positivamente sul benessere dei cittadini. Ovviamente stiamo parlando di un'azione amministrativa onesta, basata sul buonsenso, improntata alla massima correttezza dei conti pubblici. Tutte prerogative che possiamo senza timore, al di là del fisiologico dibattito, considerare appartenenti al DNA delle nostre amministrazioni, passate e presenti. La chiusura dei rubinetti delle risorse da parte dello Stato centrale è in realtà comprensibile e positivo laddove vi siano situazioni di sprechi, violazione costante della legge e logiche di malavita. Altra cosa è dare un colpo d'accetta che stronca il buono e il gramo. Così purtroppo chi fa il proprio dovere e cerca di agire nell'interesse generale, rifuggendo sotterfugi ed opacità, soffre e viene ingiustamente perseguitato da uno Stato cerbero che fa di ogni erba un fascio e spesso distrugge quanto c'è di buono e non raddrizza il gramo. Questa situazione è il risultato dell'azione dei recenti governi che hanno penalizzato i meritevoli di fiducia ed hanno poco impensierito chi era abituato a logiche di sperpero e di mala gestione. Cosa c'entra con tutto ciò la Regione Lombardia? Noi crediamo che la Lombardia rappresenti l'entità territoriale che coniuga esigenze di vicinanza e comprensione dei problemi reali con una dimensione tale da consentire un ruolo ed un contributo fondamentale per lo Stato centrale. Tuttavia le prerogative della Lombardia vanno integrate, migliorate, rese più efficaci. Non neghiamo che vi siano stati e vi siano tuttora problemi legati a scandali, a malversazioni e mala gestione del potere. Tutto questo però non modifica la sostanza e riteniamo che la Regione Lombardia non meriti il declino e il degrado cui potrebbe essere destinata se verranno realizzate le idee dell'attuale governo. La proposizione di tagli indiscriminati e in generale la amplificazione di un neocentralismo arrembante in cui la spending review è fatta sulla pelle degli altri, sulla pelle di chi ha comunque dimostrato capacità di offrire servizi ed attività degne, sulla pelle di tutti i cittadini lombardi che in un mondo in cui tutto è migliorabile godono nonostante tutto di una buona qualità di vita relativamente ai servizi pubblici ricevuti. La richiesta di autonomia lombarda è una risposta alla grossolanità e alla insensibilità di questo governo che anche questo Consiglio e questa Giunta ha spesso evidenziato e giustamente criticato. La richiesta di autonomia lombarda possiede fondamento nel diritto di poter contrastare la crisi con l'utilizzo dei propri mezzi senza la palla al piede di un centralismo asfissiante. La richiesta di autonomia lombarda e ampiamente giustificata dalla dimostrata capacità della nostra regione di camminare con le proprie gambe e di intraprendere un percorso virtuoso nonostante lo Stato centrale. La richiesta di autonomia lombarda si fonda sulla capacità della Lombardia di essere per dimensione e capacità produttiva paragonabile ad uno Stato e come tale di poter rappresentare, se lasciata correre, la vera locomotiva di tutta l'Italia. La richiesta di autonomia lombarda si fonda sul diritto di mantenere la giusta parte di quello che si produce sul proprio territorio, per crescere e far crescere tutto il Paese. Infine, la Valtellina, porzione estrema e peculiare della Lombardia, sicuramente non potrebbe che beneficiare sia in termini di risorse, sia in termini di proprie legittime richieste di autonomia, da uno sganciamento della Regione dai perversi vincoli dello Stato centrale. Chiediamo a tutti quindi di sostenerci in questa lotta ideale perché il nostro futuro non sia in balia di un potere lontano dal territorio, dai cittadini, dalla vita vera vissuta quotidianamente da tutti noi. Grazie.
Grazie consigliere Grillo Dalla Berta. È aperto su questa discussione qualche intervento. Consigliere Cattonini.
A me sembra un ordine del giorno di facciata, se poi vogliamo effettivamente essere indipendenti come Valtellina sarebbe ora di, e non serve che diventino, non penso che la Valtellina diventi più autonoma se rimane vincolata alla regione Lombardia. Noi dobbiamo lottare esclusivamente per l'autonomia di un territorio alpino che è il nostro. E basta, per il resto è di facciata. Autonomia dalla Lombardia non ci sta, per cui se si vuole intraprendere un percorso di autonomia, come si dice, dalle lenzuole esposte tempo fa e così via, di far qualcosa di concreto, incominciamo su una base di referendum, attivare questo nuovo ectoplasma di forma di provincia che ha tolto il voto ai cittadini, ad attivarsi seriamente a chiederla sulla base magari di un referendum locale. Allora sì, noi ci staremo, io come gruppo sicuramente condivideremo una scalata all'autonomia della Valtellina, ma non certo a quella della Lombardia, perché la Lombardia ci ha mai concesso niente se non a parole. Grazie.
Grazie consigliere Cattonini, mi devo scusare con il consigliere Tarabini che si era prenotato prima, è stato un mio disguido, però le cedo volentieri subito la parola.
Grazie Presidente, nessun problema, anzi ho apprezzato l'intervento di Cattonini che in parte ha anticipato quello che stavo per dire io, cioè mancherebbe, ma non ha alcun senso l'autonomia della regione Lombardia, cioè la regione Lombardia ha lo statuto speciale della regione Lombardia, la regione Lombardia è una regione già ricca di suo, cioè non ha bisogno di questo suo ulteriore conforto rispetto a quello che c'ha già adesso, se fosse così tutte anche le altre regioni del nord Italia meriterebbero lo stesso trattamento e forse quello che la Lega vorrebbe avere in modo tale da creare quella padania che fino adesso non è riuscita a creare, ma a prescindere da questo, perché noi dovremmo essere quelli che dobbiamo dare questo input alla regione Lombardia, che con noi non è mai stata tenera, come Cattonini ha detto prima. Ricordo episodi tipo quello del demanio idrico o l'attuazione della legge Valtellina. Per noi la provincia di Sondrio, o meglio la vasta area di Sondrio, perché ormai la provincia non c'è più, sta alla regione come può essere un quartiere di Milano. Se ci deve essere un'autonomia, e lo ribadiamo in questa sede noi popolari retici che ci siamo fatti paladini da anni, deve essere proprio la Valtellina. Se ci deve essere una regione a statuto speciale, una provincia a statuto speciale, un'area a statuto speciale, deve essere solamente la Valtellina.
Grazie.
Rettifico, la provincia di Sondrio, la Valtellina.
Di Sondrio, se no la Valchiavenna si arrabbia. Ha chiesto la parola al consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Ci si chiede questa sera di sostenere il referendum consultivo, sottolineo consultivo, per la Regione Lombardia a statuto speciale. Voglio ricordare che il motto della campagna elettorale di Maroni è stato mantenere il 75% delle tasse dei lombardi in Lombardia. Motto peraltro irrealizzabile, a detta dello stesso Maroni, che dopo la campagna elettorale ha scoperto che le leggi fiscali le fa il Parlamento. Ora, anche il referendum consultivo presenta dei profili di presa in giro dei cittadini, visto che un'eventuale anacronistica e irrealizzabile autonomia della Regione Lombardia deve passare da una modifica della Costituzione, che deve essere votata dal Parlamento con maggioranza qualificata in doppia lettura. quindi attraverso un iter parlamentare lungo e complesso. Soprattutto sta ripresa in giro un referendum la cui domanda potrebbe essere: vuoi pagare meno tasse e avere servizi migliori? Cioè, credo che sia scontata la risposta di chiunque. Trovo bizzarro, o meglio scandaloso, che si vogliano spendere 30 milioni di euro per sapere cosa pensano a riguardo i cittadini lombardi. Le regioni a statuto speciale previste dall'articolo 116 della Costituzione sono state istituite in tempi diversi e con motivazioni molto diverse fra loro, comunque non sempre uguali. L'autonomia della regione Sicilia iniziò nel 1944 e venne confermata nel 1946 per contrastare il movimento indipendentista che dalla seconda guerra mondiale aveva avuto una forte espansione che venne arginato con la concessione dell'autonomia. Anche la Sardegna era dalla fine della seconda guerra mondiale che rivendicava l'autonomia, ma lo ottenne in termini minori rispetto a quella siciliana. L'autonomia del Trentino Alto Adige fu concessa per le rivendicazioni territoriali austriache, il cui governo trattò con quello italiano per le tutele da dare alla minoranza tedesca e come compensazione per l'opera di italianizzazione forzata durante il fascismo. Successivamente si divise poi nelle due province autonome di Bolzano e Trento. Per motivi simili, la tutela della minoranza francese, venne concesso lo statuto speciale anche alla Valle d'Aosta. Solo nel 1963 si aggiunse il Friuli Venezia Giulia, a cui fu concessa l'autonomia, oltre che per il problema di Trieste e delle contese territoriali con la Jugoslavia, anche perché si trattava di un'area che per molti decenni ebbe problemi di sviluppo economico, nel senso che non lo era sviluppata economicamente. Ormai è noto che le forze populiste come la Lega da tempo propongono di arretrare rispetto al percorso di unificazione europea con proposte demagogiche come l'uscita dall'euro o altri, con l'illusione di ottenere una maggiore sovranità nazionale che ci renderebbe più forti e competitivi. Mentre è solo con più Europa che possiamo essere protagonisti e determinanti nel contesto della globalizzazione. Pensare di contare in Europa o addirittura nel mondo come Lombardia mi sembra veramente un'illusione. Pensare che la sola Lombardia possa poter instaurare rapporti commerciali con la Cina o con il Brasile, uscendo da un contesto nazionale, è assolutamente illogico, non ha senso. Oggi la Lega chiede l'autonomia perché la regione Lombardia è ricca, ha performance simile alla Baviera tedesca, alle province autonome di Bolzano e Trento. Queste performance della regione Lombardia a statuto ordinario provano che non è necessario essere autonomi per essere virtuosi. Forse sarebbe il caso di iniziare un dibattito pubblico sul possibile superamento delle regioni a statuto speciale e non riproporne di nuove con motivazioni opposte nonché strumentali, perché è vero che ci sono sprechi e gestioni non solo in alcune regioni speciali, diciamo, poco virtuose. Tra l'altro, dato che la Lega ha sempre sostenuto il presidente della regione Formigoni, non si capisce come mai non abbia rivendicato questa autonomia quando era in piena sintonia con il governo centrale. Il famoso filotto. Non si capisce anche come si collocherebbe l'ente di area vasta di Sondrio con la sua specificità montana all'interno di una Lombardia autonoma. Cosa saremmo, i più autonomi fra gli autonomi? Ma abbastanza bizzarro. In un'epoca dove c'è bisogno di più Europa, noi andiamo a rinchiuderci nei nostri piccoli confini pensando che solo perché abbiamo delle buone performance, come il pareggio di bilancio della sanità, tra l'altro ottenuto con l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, possiamo competere con le economie emergenti del mondo, ma soprattutto non vogliamo avere nulla a che spartire con il resto del paese considerato come una zavorra da sganciare. Grazie.
Consigliere Songini, ci sono altri interventi? Consigliere Barberi, prego.
Allora, non entrando nel merito specifico della, diciamo, mozione, ma inerente, rimanendo anche sul contesto, come ha già anticipato il consigliere Songini, anche su un discorso puramente economico-finanziario, perché 30 milioni di euro per quanto riguarda un referendum consultivo in un momento come oggi non è una priorità della Lombardia e né del paese Italia, è di tutto, e tra l'altro su questo, confrontandomi anche con i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, era già un problema sorto a loro anche
pur sostenendo lo strumento del referendum come lo strumento migliore per quanto riguarda il discorso partecipativo, che è un punto fondamentale del Movimento 5 Stelle, già a settembre scorso era stato presentato in Regione Lombardia dal Movimento medesimo una proposta di legge per un referendum consultivo elettronico come avviene in molti paesi del nord Europa, cioè con dei costi completamente diversi rispetto ai 30 milioni. Detto questo, ritengo che il luogo, cioè il Consiglio Comunale di Sondrio, non sia neanche il luogo adatto per questo tipo di valutazione, che viene demandato di fatto alla stessa regione per quello che deciderà, nel senso che non ha nessun effetto pratico sostanzialmente. Ritengo corrette anche le osservazioni fatte dal consigliere Songini, che in un momento come oggi sicuramente la priorità non è creare autonomie e creare divisioni, ma magari si potrebbe pensare di togliere quei privilegi ad altre realtà che a oggi forse non sussistono più quei principi e valori che c'erano a suo tempo. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Consigliere Massera, chi ha chiesto la parola.
Grazie Presidente. Questa mozione va a toccare temi molto importanti, dove credo ognuno in cuor suo ha sviluppato, sviluppa, fa politica ognuno di noi, quindi ognuno di noi parte da delle idee, da delle valutazioni della realtà italiana attuale e delle aspirazioni che ha per il futuro. Ebbene, io ho le idee piuttosto chiare sulla materia su cui si dovrebbe andare a incidere. Sono contrario alle regioni a statuto speciale, sono per un forte e reale federalismo applicato in un contesto dove non, cioè io sono per l'abolizione delle regioni a statuto speciale, per l'introduzione di un sistema reale, per un vero federalismo che mai in questo paese si è attuato, e quindi non posso dirlo per la regione Lombardia quando sono contrario in generale su questo tipo di organizzazione. Quindi io voterò contro perché sono contrario a questo tipo di modello che viene proposto, e peraltro sono anche contrario al fatto che si spendano 30 milioni di euro per un referendum consultivo. Quindi il mio voto sarà contrario.
Grazie consigliere Massera. Ha chiesto la parola il consigliere Piasini Maurizio.
Grazie Presidente. Io mi sono segnato un po' di cose visti gli interventi dei consiglieri. Il costo del referendum, parto dall'ultimo riferimento dei 30 milioni già messi a bilancio, secondo me si potrebbero risparmiare se domani mattina le forze politiche appoggiassero un progetto di legge regionale dove si chiede al governo, questo è un risparmio, se il problema è il risparmio domani mattina l'abbiamo già risparmiato i 30 milioni di euro. Però il problema è che la democrazia costa.
Lasciate parlare tranquillamente.
Il problema è che la democrazia costa. So che quelli del PD sono abituati a eliminare le elezioni, so che sono abituati a risparmiare i soldi sulla democrazia diretta, però ogni tanto la gente va sentita. Visto che siamo vicini alla Svizzera, loro non si sono mai posti il problema dei costi dei referendum anche sulle deliberazioni dei consigli comunali, non su questi argomenti molto più ampi. Quindi l'Inghilterra sul referendum con la Scozia non si è posto il problema dei costi, e i problemi erano altri, non erano i costi, erano altri. Quindi dire che sentire la gente ha dei costi, purtroppo la democrazia ha dei costi. Se no domani mattina eleggiamo un presidente, nominiamo un presidente di non eletti, ma forse già succede, non eleggiamo i sindaci, così risparmiamo un po' di soldi, non eleggiamo i consiglieri comunali, così risparmiamo soldi. Se questa è la logica della democrazia, è sul risparmio, andiamo in questa direzione. Quindi sui 30 milioni purtroppo, ripeto ancora, la democrazia dei costi, e io sostengo che la democrazia va attuata, e l'unica forma di democrazia diretta rimasta e prevista dalla nostra Costituzione sono i referendum, l'unica motivo di democrazia diretta, perché poi la nostra è una democrazia non diretta, perché eleggiamo i parlamentari. Ho sentito che sarebbe un attacco all'unità nazionale. Allora dico, la Sicilia, il Trentino stanno già attaccando l'unità nazionale, hanno già diviso il paese, questo scenario di secessione c'è già, la Val d'Aosta va già per conto suo, il Trentino va per conto suo, la Sicilia va per conto suo. Quindi dire che gli stessi poteri che può avere la Sicilia può averli Regione Lombardia, per qualcuno rimangono un attacco all'unità nazionale, ma non, io non lo vedo, perché se i poteri valgono per la Sicilia non capisco perché per la Lombardia non valgono, se valgono per il Trentino non capisco perché la Lombardia, per la Lombardia non valgono, per il Veneto, per il Piemonte, ma per tutte le regioni. Io sono anch'io come il consigliere Massera sono non per l'autonomia speciale, ma per l'autonomia per tutti. Il problema è che sta passando dal governo e dalla riforma costituzionale non l'autonomia per tutti, ma autonomia per nessuno. Questo è il problema. Sta passando un messaggio chiarissimo. Nella riforma costituzionale le deleghe sull'idroelettrico non sono più di Regione Lombardia. Possiamo stare qua a discutere, ci sono stati degli errori, ci sono state delle comprensioni, va benissimo, ma quando domani sarà in mano a Roma, voglio vedere come andiamo noi a rivendicare i nostri sovracanoni, come noi andremo a rivendicare il demanio idrico. Legnate nei denti, si dice. Referendum locale. È un argomento che come consigliere provinciale l'ho sentito tirar fuori più volte e io sono, se potessi farlo domani mattina lo farei immediatamente, perché chiedere alla provincia di Sondrio se si vuole l'autonomia della provincia di Sondrio, io domani mattina lo farei. Ci sono dei problemi legislativi, l'amministrazione provinciale non può, mentre la regione Lombardia può farlo, non può fare referendum consultivi su materie di non sua competenza, questo anche da statuto, anche se vengono deliberati dai consigli comunali. Se lo facesse, i conti del referendum verrebbero chiesti dalla Corte dei Conti al responsabile giuridico dell'amministrazione, cioè il Presidente della Provincia. Quindi ci sono dei passaggi che qualcuno può fare e qualcuno non può fare. E ritengo che se le deleghe il più possibile fossero in mano alla Regione Lombardia, forse anche come Valtellina potremmo chiedere molto di più di quello che prevede la Del Rio, molto di più, soprattutto sulla specificità montana. Ricordavo prima nell'intervento di prima sugli interventi di Regione Lombardia nei comuni sopra i 20.000 abitanti. Se ci fosse nello statuto di Regione Lombardia ad esclusione dei territori montani, come avviene nelle leggi nazionali ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, sarebbe un altro scenario. Il 75% del gettito rimane in Lombardia. Secondo me il referendum va nel senso del progetto politico che Maroni aveva portato come progetto politico ed è stato eletto, quindi è una strada che sta percorrendo, forse con l'autonomia non sarebbe il 75%, ma sarebbe molto di più. E ricordo, giusto perché si parla di dati, ad oggi la Lombardia da inizio dell'anno ha un residuo fiscale di 47 miliardi di euro, che è la differenza tra quello che versa il cittadino lombardo e i servizi che lo Stato, le amministrazioni provinciali, i comuni, danno ai cittadini. C'è un residuo fiscale di 47 miliardi di euro, capite che è una manovra finanziaria, e quindi chi mi dice che Regione Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, con un PIL che probabilmente è molto più forte di tanti paesi europei, dirmi che non può contrattare col Brasile? Abbiamo una Lombardia che potrebbe essere uno Stato per PIL e abitanti, sono altrimenti l'Austria, il Belgio, l'Olanda e altri paesi sarebbero già fuori e sarebbero già messi in un angolo. Più Europa, stupirò qualche consigliere, io sono d'accordo, più Europa, ma non questa Europa. Questa Europa ci sta massacrando. Fuori dall'euro, lo sta dicendo anche Fassina che è del PD, non lo sta dicendo uno della Lega. Più Europa vuol dire avere più potere agli enti locali, meno potere allo Stato centrale. Allora per me va benissimo un'Europa più forte e che abbia degli enti locali molto molto autonomi, autonomisti, in alcuni casi come la Scozia, indipendenti. Quindi queste sono alcune delle tematiche. Mi fa sorridere che si metta via solo come questione politica. Questo è un principio di richiesta di referendum. Se uno è un po' democratico, non ha problemi del confronto della gente, chiedere cosa ne pensa la gente. Quindi non capisco qual è il problema nel votare e soprattutto nei benefici che la locomotiva Lombardia potrebbe portare anche alle altre regioni, soprattutto allo Stato in questo momento. Si ricordava prima i tagli agli enti locali. Sappiamo che certi finanziamenti promessi negli anni passati, probabilmente quei tagli che ci saranno in Regione Lombardia non potranno più essere garantiti, quando in Lombardia i soldi ci sono. Quindi apriamo una discussione allora su questo argomento, però negare il diritto di fare un referendum solo perché ci sono dei costi, ripeto, potremmo ripartire da zero e dire non eleggiamo più nessuno, non facciamo più eleggere i consiglieri e così abbiamo risparmiato tutti. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. Ha chiesto la parola al consigliere Fiumenò.
Grazie. Ma devo dire che quando ho letto l'ordine del giorno degli amici leghisti, così goliardicamente mi era venuto, diciamo, la voglia di votarlo con entusiasmo, ma solo goliardicamente. Ed è strano che un discorso venga da un uomo di destra, io sono una persona che è fortemente nazionalista, ma nel contempo sono convinto che una trasformazione davvero in uno Stato federale potrebbe risolvere molti problemi della nostra povera Italia. Uno Stato federale che non significa, come viene paventato, uno Stato disgregato dove diciamo le autonomie sono scambiate per indipendenze, perché uno Stato federale dovrebbe prevedere un potere centrale forte come contrappeso, ma questo poi ci porterebbe lontano. Ho sentito il consigliere Songini che parlava di che dovremmo tendere sempre di più verso l'Europa. Posso essere d'accordo, ma non sempre di più verso la Germania, perché Europa è un conto, Germania è un altro conto, e uno Stato che peraltro è anche federale, come la Germania, che egemonizzi in questo modo l'Europa e che penalizzi in questo modo gli altri aderenti non mi sta bene. Detto questo, è chiaro che il costo è un deterrente importante, però soprattutto il fatto che, come ha detto il consigliere Massera prima di me, anch'io sono convinto che non si dovrebbero avere delle regioni a statuto speciale, dovrebbero essere abolite, ma delle regioni autonome a statuto normale, uno statuto normale che preveda appunto l'autonomia delle regioni. Grazie.
Grazie consigliere Fiumenò. Ci sono consigliere Massera aveva i secondi interventi un po' contenuti, se sì, possibile.
Se posso utilizzare la dichiarazione di voto per, quindi assolutamente.
Ma dopo c'è la dichiarazione di voto.
L'anticipo, non intervengo più, volevo ribadire il mio voto contrario, sottolineando un aspetto che è legato al tema del referendum. Io sono un convinto sostenitore del referendum come strumento non consultivo ma come strumento deliberativo. Io apprezzo moltissimo il modello svizzero nella maniera più assoluta. Io sarei per abolire i quorum deliberativi del referendum in maniera tale che la gente si prende la responsabilità di votare a favore o contro e non di sabotare con l'astensione un referendum, cosa che attualmente sta accadendo in questo paese ed è una cosa brutta. E io sono assolutamente a favore della democrazia partecipata e dello strumento referendum. In questo specifico caso però i passaggi vanno fatti in altro modo. Per ottenere uno statuto speciale della regione chiaramente Lombardia bisogna fare dei passaggi di tipo costituzionale, e allora a quel punto non so, una proposta può essere consultare la popolazione con altri strumenti, se vogliamo anche più informali, per avere una, voglio dire, una, se si vuole avere un forum un forte sostegno su questa iniziativa, però onestamente mettere in gioco con un referendum consultivo tutte quelle risorse, 30 milioni di euro, a me sembra sproporzionato. Questa è la mia opinione, non voglio. Dopodiché l'obiettivo deve essere quello di avere uno Stato federale con un forte contrappeso costituito da un Presidente della Repubblica eletto. Questa è la mia visione. In questo modello, in questo modello non c'è spazio per delle regioni a statuto speciale. Trovo antistorico il modello attuale. E che diventiamo anche noi regione a statuto speciale, voglio dire, mi sembrerebbe davvero di andare un po' in una direzione contraria a quello che è un percorso secondo me più lineare che dovremmo ottenere. Ciò non toglie che è assolutamente criticabile questo ritorno di centralismo che il governo sta dimostrando di portare avanti. Su questo sono d'accordo con Piesini, non mi piace in che direzione si sta andando, perché qua si sta facendo il contrario che decentrare, che dare autonomia. Nel concreto però mi sia consentito non essere d'accordo su questa modalità per dare lo statuto speciale alla Lombardia. Grazie.
Grazie consigliere Massera, le è consentito, visto che ha chiesto che è consentito.
Confermo.
Okay. È molto chiara la sua posizione. Consigliere Grillo, anche
sì, per... Grazie, brevissimo. Chiaramente è ovvio che questa è una deliberazione, non voglio dire ideale, però sappiamo che è un discorso di là da venire, molto lontano, è un gettare un sasso nello stagno, questo per cominciare a stimolare la discussione, ma anche nel nostro contesto, e appoggiare un'azione che si sta poi, non dico concretizzando, ma sta andando avanti nelle sedi superiori. Però volevo ringraziare la consigliera Songini, perché direi che lei ha dato la migliore definizione di quello che potrebbe essere effettivamente il ruolo e il significato di un referendum di tal fatta, della realizzazione di un'autonomia, cioè pagare meno tasse ed avere servizi migliori. Questo è il miglior slogan che potesse lanciare per la nostra proposta. Grazie.
Bene, consigliere Grillo, la parola al sindaco.
Io credo che in più occasioni si è discusso se fosse il caso o no di affrontare tematiche extra comune. Credo che anche questa sera ci sia il dovere assolutamente di confrontarsi su questioni che apparentemente non competono a noi, ma che attengono a questioni più ampie. E quindi contribuisco raccontando che io ho partecipato a una manifestazione a Milano dei sindaci, ma governava credo Berlusconi, in cui noi tutti gli amministratori eravamo, figuratevi, guidati da Formigoni, dal sindaco di Roma che era Alemanno, dagli altri, dicendo: ah, questo governo ammazza gli enti locali. Quindi viene da mo' il problema degli enti locali. E credo che quello che sta accadendo oggi è che dentro in questo bailame ciascuno cerca di posizionarsi cercando di trovare qualche soluzione pro domo sua, rischiando, come è tutto logico, di non essere in grado di affrontare la grande questione dell'organizzazione della geografia istituzionale del nostro comune. Quindi io interpreto il posizionarsi dell'attuale governo della Regione Lombardia cercando attraverso questo referendum consultivo, che essendo proprio consultivo ha questo limite di spendere un mare di soldi per sentire il parere dei cittadini. Se i cittadini vi avevano già detto attraverso le elezioni di Maroni che vi davano l'input di seguire un percorso, proseguitelo, andate avanti, perché avevate detto che il 75% dovevano restare qui. Questo è il concetto di essere in qualche modo autonomi sulla gestione delle risorse economiche. Però credo che ci sia un altro elemento che è emerso oggi, e cioè noi qui, con l'area vasta, con la provincia, abbiamo ancora da chiarire con l'interlocutore Regione Lombardia, che non deve cercarsi una sua autonomia, ma deve, rispetto alle autonomie istituzionali che ci sono nel nostro territorio, confrontarsi. Nella mia introduzione di questa sera ho detto che ho ravvisato nelle riunioni che ci sono state a Milano non il tentativo, la dichiarazione netta di Maroni dicendo: siccome lo Stato ci toglie dei soldi, sappiate che quelli che abbiamo noi sono nostri. E questi soldi, alcuni di questi, sono nostri. La questione della QST, che è uno strumento che noi abbiamo condiviso con la Regione Lombardia sulla destinazione delle risorse dei sovraccanoni della provincia di Sondrio, e che avevamo scelto, anche andava bene, che non fossero nelle mani nostre completamente, ma assieme alla regione Lombardia condividevamo la destinazione delle nostre risorse. La regione Lombardia oggi questo strumento non ce lo mette più a disposizione. È chiaro che è il patto di stabilità, questo secondo me è una modalità che contraddice il fatto di un comportamento di rispetto delle autonomie. Se noi siamo interamente montani e i sovracani non sono i nostri, questo è il miglior modo per riconoscere un'autonomia che non è l'autonomia formale, ma l'autonomia sostanziale, cioè che le risorse del nostro territorio che arrivano, ma perché era stato convenuto già prima. Ha ravviso questo passo indietro ed è il grande problema che noi dovremo affrontare, cioè un riconoscimento che in realtà non manca di fronte alla questione ormai dei soldi. Allora io, più realista del re, dico che comprendo che la regione Lombardia così visivamente voglia confrontarsi o scontrarsi con lo Stato attraverso lo strumento di una richiesta di autonomia, ma la ricostruzione che ha fatto Songini, ma che tutti conosciamo, mi pare del tutto chiara che deve essere la base per non costruire una geografia istituzionale da qui in avanti che tenga conto di situazioni che oggettivamente sono sorpassate. Se certe regioni hanno avuto l'autonomia a statuto speciale, era perché avevano particolari condizioni che arrivavano da situazioni del post bellico e da situazioni, tra l'altro, di situazioni economiche. Quelle sono ormai superate. Tant'è che quelle regioni oggi hanno un surplus economico che mettono a repentaglio il nostro confronto, il fatto che una parte di quelle risorse le diano ai comuni confinanti o dovrebbero darle del nostro territorio, il riconoscimento che loro hanno un surplus economico che devono destinarle ad aree disagiate che a questo punto siamo diventati noi. Allora, lavoriamo affinché l'obiettivo sia di togliere quei privilegi, che sono privilegi che molto, molto costosi da un punto di vista economico, perché alla fine sbilanciano, perché dopo li spendono male in Sardegna, li spendono discutibilmente male anche nel Trentino Alto Adige, perché se il leitmotiv di tutto noi è che gli amministratori devono stare dentro certi range di costi, è noto che il sindaco di Trento rispetto al coso prende una cifra che è esorbitante. Quindi anche quel concetto etico che pervade tutta la rivisitazione delle nostre istituzioni mi pare che non sia di casa in certe realtà. Però finiamola di fare la lotta di che l'altro è peggiore. Ognuno di noi, l'ha detto Grillo bene, ha le sue magagne, ne abbiamo avute di gravi anche in Regione Lombardia, cioè noi avremo un'ottima sanità, ma nonostante tutti i pasticci che la sanità ha fatto in questa regione, ma nel senso in malaffare, e quindi immagino solo quanto avremmo potuto risparmiare nella sanità mantenendo gli stessi servizi e magari ancora migliorabili. Però siccome abbiamo deciso tutti insieme di superare il malaffare, solo noi qua, altri non l'hanno ancora deciso, si riprendono col telefonino per vedere che continuano a darsi i soldi. Però al di là di questo io esprimo una non condivisione su questa mozione, perché i costi, ma soprattutto perché mi pare una scelta partitica, perché nel momento in cui si era scelto che c'era il filotto Piemonte, Lombardia, è venuto a mancare uno dei tre pilastri, si è rinunciato all'autonomia di un'area vasta di tutta la zona prealpina o alpina, e quella era il nuovo land paragonabile a quelli tedeschi. È mancato il Piemonte e allora si cominciamo a chiuderci a due pezzettini. Non mi pare questo il progetto che possa contribuire a una rivisitazione della geografia istituzionale in Italia. Sono anche dell'idea che il centralismo nazionale non sta dando dei bellissimi esempi, però quando in la mia introduzione ho detto forse dal basso, insieme noi grandi comuni come Sondrio e gli altri piccoli, forse è il caso che non attendano una disposizione governativa che dice che i comuni devono avere come minimo 10.000 abitanti o 15, perché gli altri devono essere ovviamente chiusi per una serie di motivazioni, evitiamo, cerchiamo di metterci insieme per raggiungere quell'obiettivo. Quindi mi sembra un bello spottone, per carità, non dico che l'avrei fatto anch'io, ma la Lega di questa cosa lo fa, però non intendo spendere parte del mio contributo che do alla Regione Lombardia ed è sostanzioso per fare un referendum consultivo.
Grazie Sindaco, altri interventi, dichiarazione di voto? Nessuno, allora mettiamo ai voti in approvazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Piasini e Grillo. Chi è favorevole alza la mano. 1, 2, 3, 4. Giù la mano. 4. Siamo in fase di votazione, per favore seriamente non si accettano commenti. Chi si astiene? Chi è contrario? Tutti gli altri. Allora, l'ordine del giorno è respinto con 26 voti contrari e 4 favorevoli. Grazie. Passiamo alla mozione numero 4 del consigliere Piasini Maurizio e sempre Grillo. Prego. Sono concordo con la consigliere dell'Erba, prego tutti i consiglieri di non commentare in un momento di votazione un'espressione che è comunque libera di ogni consigliere e io intendo farla rispettare, quindi prego che queste cose non si verifichino per qualsiasi questione sia posta. C'è un voto libero, ognuno ha le sue posizioni ed è responsabile davanti ai cittadini di quello che assume. Poi il commento può esserci dopo le votazioni, ma fuori e infatti in termini sempre di rispetto delle persone. Comunque. Grazie. La mozione è sempre presentata dal consigliere Piasini e Grillo sull'attivazione di una funzione di monitoraggio sul livello di attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale. Chiedo al consigliere Piasini una sintetica presentazione di questa mozione, poi vorrei dare una risposta.
Grazie Presidente. È una mozione che va più sui lavori dei consiglieri e del Consiglio stesso, nel senso, visto anche le varie deliberazioni che facciamo, ordine del giorno e mozione, è un modo per evitare di avere dopo 2 o 3 mesi delle interpellanze per chiedere che passi in avanti sono stati fatti a degli argomenti che sono già stati dibattuti. Quindi questa funzione serve proprio, uno sa che ogni 6 mesi c'è questa relazione in base ai passaggi delle varie deliberazioni, si evita di presentare delle interpellanze proprio su questi argomenti, è proprio per velocizzare anche un po' il lavoro del Consiglio, semplice e veloce, ha visto.
Molto bene, anch'io nella risposta dico che questa mozione viene un po' ad hoc per permettermi anche un discorso di apertura sicuramente a quelle che sono le richieste che sono contenute e che riguarda quindi di prevedere l'attivazione di una funzione di monitoraggio sullo svolgimento degli adempimenti conseguenti all'approvazione di mozioni e ordini del giorno, programmare una rendicontazione semestrale eccetera. Brevemente dico che dopo quanti mesi, ormai siamo al 16° mese credo dall'inizio, abbiamo avuto 125 delibere approvate, 29 mozioni discusse in questo Consiglio, di cui approvate 13 e 6 ritirate e 10 non approvate o respinte. Ordini del giorno 5, compreso quello di questa sera, poi 6, di cui 5 approvati e 1 respinto, interrogazioni, interpellanze 37, sedute di commissioni consigliari 63. Da un punto di vista quantitativo quindi mi pare di poter dedurre che il Consiglio Comunale è stato attivo e ha con cadenza mensile sicuramente portato avanti e in termini di delibere e di mozioni e ordini del giorno che sono più diciamo momenti di confronto dentro questa aula
una notevole mole di iniziative, tant'è che per esempio sulle mozioni possiamo vedere che sono in media due al consiglio, ogni consiglio comunale. Il fatto poi che di queste mozioni e anche di ordine del giorno 19, perché quelle ritirate poi sono sempre state ritirate perché da chi l'ha proposte sono state accettate i suggerimenti di portarle in commissione, 8 sono state portate col contributo delle minoranze. Questo ha due significati: prima, certamente l'attività dei consiglieri che hanno portato delle problematiche in consiglio; secondo, una capacità dell'intero consiglio di accogliere anche le proposte che in qualche modo sono dentro le strategie dell'intero consiglio comunale. Ma ecco, io poi su questo avrei anche così dedotto che è un consiglio che in qualche modo fa dei confronti molto interessanti. Non ho condiviso, se me lo permettete, lo dico adesso, il fatto che qualche volta passa la parola inutilità di alcuni confronti, anche prima l'ho sentito. Io credo che un consiglio proprio qui dentro debba avere la possibilità di avere sempre questi confronti e non è mai inutile niente, tant'è che è meglio discuterli qui. Anzi, io solleciterei un dovere istituzionale nostro, che è quello, essendo rappresentanti dei cittadini, di venire qui dentro a discutere, che è più sostanziale anche il discorso, ci si guarda, ci sono i rapporti interpersonali. Troppo spesso avviene magari sui mass media, perché hanno più possibilità di fare rumor presso l'opinione pubblica. Credo che una rivalutazione in questo senso del Consiglio Comunale sia importantissimo come strategia nostra. La mia intenzione è di valorizzarlo il Consiglio Comunale, il che vuol dire cercare di fare che tutti noi siamo protagonisti comunque per quello che ci consente la nostra capacità, la nostra intelligenza e il nostro tempo anche che possiamo dedicare alle istituzioni. Quindi benvengano queste richieste. La strategia è quella della trasparenza massima. La rendicontazione semestrale, per dare al secondo punto anche qui una risposta, io suggerisco anche magari nella conferenza capogruppo una perfezione delle modalità per vedere in che termini, in modo da poter poi approfondire questo insieme a tutti i gruppi. Quindi propongo che sia accettata questa mozione e anche probabilmente io cercherò di portarla anche oltre quelle che sono le richieste specifiche previste da questa. Grazie. Ci sono altri interventi? Altrimenti passo alla votazione. Allora, chi è d'accordo sulla mozione presentata dai consiglieri Piasini e Grillo, alza la mano. Giù la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Il consiglio accetta all'unanimità. Bene. Siamo al punto numero 5. È chiaro che è implicito che è immediatamente eseguibile questa delibera qui. Al numero 5, mozione consigliere Barberi Matteo, Movimento 5 Stelle, avente per oggetto introduzione al regolamento per riprese audiovisive del Consiglio Comunale. E la parola al consigliere proponente. Prego, consigliere Barberi.
Grazie Presidente. Tale mozione nasce anche da richieste già fatte in commissione sull'introduzione ovviamente delle libere riprese, non limitate esclusivamente, come prevede il comma 5 dell'articolo 65, di uso esclusivo del comune, ma ovviamente anche a terzi. Questo nasce anche all'evoluzione di altre, diciamo, delibere che nella nostra piccola realtà si sono, diciamo, verificate e portate avanti, e nello specifico ritengo che le libere riprese devono essere intese come una trasparenza tra cittadini e l'amministrazione, proprio come messaggio di cambiamenti. I tempi sono cambiati, pensate, è un messaggio che a mio avviso dovrebbe essere dato su quanto riguarda le libere riprese regolamentate, ovviamente, e questo ritengo che sia un messaggio doveroso nei tempi in cui noi stiamo vivendo, come prima cosa. Pertanto ritengo che le motivazioni che erano state addotte in commissione, che erano di carattere giuridico, non sussistono, non ci sono elementi ostativi che vietano le libere riprese, tutto quello che è la normativa del decreto legislativo 196/2003 con la relativa regolamento sono tranquillamente superati, e questo lo dimostra ovviamente dalla delibera ovviamente del Comune di Tirano, che ha votato a favore, e ricordiamo è una maggioranza e non una minoranza, di solito le libere riprese vengono richieste dalla minoranza e non dalla maggioranza, è passato il regolamento che prevede, l'ho anche allegato ovviamente come documentazione di supporto, con la sua semplicità per quello di fatto anche come gestire ovviamente le libere riprese, ritengo e vorrei anche rispondere a quello che diranno l'utilità, ok, io quello ribadisco, potrebbe anche succedere che ci sia una sola richiesta nell'arco temporale di un anno, non è importante il fatto del numero di richieste di soggetti che potranno riprendere o no il Consiglio Comunale, ritengo che è un passaggio iniziale per quanto riguarda un messaggio di trasparenza e di esattamente di dare libertà e di dare una possibilità di coinvolgimento aggiuntivo del cittadino, e la mia richiesta si limita esattamente a riportare in commissione ovviamente questo argomento e di valutare il più adatto e il più consono regolamento per la gestione delle libere riprese, che va al di là dello streaming che era già stato presentato a suo tempo. Grazie.
Grazie consigliere Barberi, la parola aveva chiesto consigliere Zinno, poi il consigliere Limuti.
Grazie Presidente. Io ho deciso di fare questo breve intervento sul tema perché l'avevo fatto anche l'anno scorso, appunto, in merito alle dirette streaming del Consiglio Comunale, e quindi mi pare giusto, trattandosi su per giù della stessa argomentazione. Quindi vorrei esprimere qualche considerazione, ma anche qualche perplessità. Inizialmente mi sembra un tema non di fondamentale importanza, ma quasi più una moda. In passato, appunto, la giurisprudenza ammetteva solamente la presenza dal vivo alle sedute, considerando queste come un mero svolgimento di funzioni politiche burocratiche, dei quali i cittadini potevano, dopo ed al massimo, richiederne trascrizione scritta. Ora molto sta cambiando, questo è vero, ed è partito tutto dal pronunciamento del garante per la privacy. Quest'ultimo ha dato un parere, dietro richiesta di un comune italiano, già nel lontano 2001, in materia di riprese audiovisive dei consigli comunali, a favore della loro legittimità. Quindi, secondo il garante, è possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Secondo il garante, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e come tali non possono proibirsene le riprese, invocando il rispetto della legge in materia di trattamento di dati personali. Fanno eccezione i soli casi in cui oggetto di discussione del Consiglio sono dati sensibili, come ad esempio quando si verte relativamente alla concessione di un beneficio o agevolazione ad una certa persona a causa di una particolare malattia, ad esempio. Eccetto quindi alcuni casi, le riprese sono sempre permesse, salvo solo l'obbligo per chi intende effettuarle di previamente informare tutti i partecipanti del Consiglio. Certo che il garante della privacy stabilisce anche che il Consiglio Comunale ha facoltà di imporre un regolamento che garantisca appunto la privacy. Detto questo, che non viene messo in dubbio da nessuno, mi preme però sottolineare qualche incertezza ed esitazione in merito alla questione. In primo luogo, non mi piace che venga sempre tirato in mezzo per richiedere l'approvazione di queste mozioni il concetto di trasparenza dell'attività politica. La chiarezza e la limpidezza con cui viene svolta l'attività amministrativa, quantomeno a Sondrio, è sotto gli occhi di tutti. Ne è un esempio il fatto che siamo un comune virtuoso, dove non ci sono sprechi, e uno dei pochi comuni che fino ad oggi ha sempre rispettato la rigidità dei vincoli del patto di stabilità. In secondo luogo, come tutti già sappiamo, le sedute consigliari e le commissioni sono non solamente aperte al pubblico, ma anche prontamente registrate, quindi facilmente accessibili.
Questo è un ulteriore elemento che, oltre a rafforzare il concetto di trasparenza, permette ai cittadini sia di partecipare personalmente all'attività politica, sia di ascoltare le registrazioni comodamente a casa loro. Sono proprio questi cittadini che dovrebbero richiedere a gran voce, qualora lo ritengano necessario, le riprese audiovisive del Consiglio Comunale. Ma vista l'inesistente partecipazione fisica dei cittadini alle sedute consigliari, se non nei rari casi in cui si discute di argomenti che possiamo definire caldi, dubito che con le riprese audiovisive possiamo avvicinare i cittadini alla politica. Infine, non è da trascurare, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, i costi che potrebbe avere anche su un terzo autorizzato. Infatti il consigliere Barberi ha allegato al sostegno della sua mozione il regolamento stilato dal Comune di Tirano nel mese di settembre. Abbiamo saputo che nel Comune di Tirano la gestione delle riprese del Consiglio Comunale è stata presa in carico da un consigliere, appassionato appunto di riprese e conseguenzialmente a costo zero. Sicuramente oggi, se il Comune di Sondrio avesse da spendere dei soldi, avrebbe altre priorità, più urgenti e più sentite dai cittadini. Chi spada invece, senza alcun dubbio, le riprese audiovisive delle sedute comunali, lo definisce come progresso, come tecnica per far accedere una grande quantità di cittadini, anche indifferita, ai lavori dei propri rappresentanti e tranquillizza i soggetti ripresi, dichiarando che già esistono norme sulla diffusione delle notizie, anche video, che tutelano le persone riprese da eventuali possibili manipolazioni. Ricordano infatti che l'onore e la reputazione sono protette dall'articolo 595 del Codice Penale. Infatti chi comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se invece l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene vengono aumentate. Dopo aver esposto queste mie perplessità sul tema, credo comunque che la mozione presentata dal consigliere Barberi possa essere approvata, in quanto non chiede di accettare immediatamente un regolamento prestabilito, ma di impegnarsi ad attivarsi nella commissione competente per valutare la possibilità di redigere un regolamento. Come maggioranza non abbiamo nulla da nascondere, soprattutto in merito alla trasparenza dell'attività politica, ed un'eventuale bocciatura della mozione potrebbe comportare solamente dei fraintendimenti. Ben venga poi, nel caso in cui si opterà per il regolamento, che le riprese audiovisive diventino un'importante risorsa comunicativa e un'arma in più, nel nome della trasparenza, per instaurare un rapporto più partecipativo fra i cittadini e la stessa politica sondriese. Sarà quindi la commissione competente la sede in cui verrà istituito un tavolo di lavoro, in cui verranno espresse tutte le considerazioni di merito, pro e contro le riprese audiovisive, e di conseguenza si deciderà sull'opportunità di creare o meno un regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Vizzino. Ha chiesto la parola al consigliere Linuti.
Ma io faccio un intervento più a livello di carattere personale. Dato che qui viene richiesto con una mozione di fare una modifica del regolamento, di portare comunque nella commissione relativa una modifica di questo tipo, evidenzio che come Presidente della Commissione non sono stato mai interessato di questo argomento. Credo che prima di presentare una mozione magari si poteva chiedere al Presidente di convocare una commissione per discutere la questione, solo questo a livello personalissimo e a livello di Presidenza di Commissione, e non avrei mai rifiutato una convocazione per discutere un argomento di questo tipo. Per quanto riguarda il merito, se il merito è quello di richiedere una commissione, su questo punto a titolo personale, in qualità di Presidente, ovviamente sono perfettamente d'accordo.
Grazie consigliere Limutti. Consigliere Massera.
Allora, due cose velocissime. Primo, chi di spada ferisce è una battuta, ovviamente. Secondo, a questo punto chiederei al consigliere Barberi, se ha voglia di farlo, di proprio, no, visto che a Tirano già lo fanno, in quale miglior soggetto da incaricare per effettuare le riprese, se lo vorrà fare a titolo chiaramente gratuito, che è il consigliere Barberi, che ha dimostrato questa sensibilità su questo argomento. Detto questo, adesso, fate la battuta e le battute,
andiamo in commissione e vediamo se si può tirare fuori un regolamento, o quello di Tirano sembra un regolamento equilibrato, a mio avviso ci si può lavorare sopra. Quindi, dato che l'impegno è quello di andare in commissione a fare le valutazioni, mi sembra una mozione personalmente da sostenere.
Signore Massera ha chiesto la parola al consigliere Tarabini.
A chiuderò molto veloce. Se davvero Barberi si accola lui le spese, fa lui il lavoro, votiamo sicuramente a favore. Per il resto sposo la teoria della di Zeno, perché è una cosa inutile, però per la trasparenza non votiamolo a favore, anche se la risposta è qui da vedere, ecco, quanto sono interessate le persone ai consigli comunali. Ecco, grazie.
Sì, grazie. Allora c'era il sindaco che chiedeva la parola. Sì. Allora diamo la parola a Barberi, poi c'erano altri. Barberi, prego.
Grazie Presidente. Allora, prima di tutto forse è il caso di fare una precisazione, che qui non si chiede di fare le riprese video, ma di concedere a eventuali richieste da terzi, ok, le riprese video. No, no, è quello che c'è scritto sulla mozione. Per fare precisione, per quello dire che sì, un domani qualcuno dovesse chiederle, esiste un regolamento per farle. Ok, non è detto che Matteo Barberi, se Matteo Barberi vuole farle, se chi lo voglia fare, non vuol dire.
È una questione che per ora è solo un'ipotesi.
Ok, continui. Questo è il primo punto. Secondo punto, ho imparato una cosa nuova da parte ovviamente del Presidente della Commissione dei Muti, che ovviamente tutto deve essere formalmente richiesto, molto probabilmente la parola vale poco alcune volte in questi scorsi, perché la mia ho fatto già presente in Commissione, però ovviamente non ho fatto una richiesta scritta e formale. Altro aspetto, ringrazio ovviamente la consigliera Di Zinno per la precisione sul discorso normativo, che ovviamente conferma che è possibile farlo e l'ha ribadito, anche se nelle discussioni ho avuto ovviamente altro tipo di risposte. Non esistono costi, primo, per nessuno, perché non esiste costo per l'ente, non esiste. Non esistono normative che lo bloccano. Io non ho messo in dubbio la trasparenza dell'amministrazione, ho detto che è un ulteriore strumento di trasparenza, penso che le parole abbiano un senso, ok? Pertanto, se non ha un costo per l'amministrazione, non ha nessun impatto da un punto di vista normativo, non capisco perché non si può fare un regolamento che lo gestisce, che non ha nessun costo. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Se è sintetico, allora diamo parola al consigliere Cattolini.
Grazie Presidente, visto che oltre, una commissione non si nega a nessuno, sono un democratico, per cui assolutamente questo non è neanche da prendere. Ecco, non si potrebbe comunque votare contro, quindi, però a livello personale, quando arriveremo al dunque, dopo la commissione, non è la mia commissione, però a livello personale dico che non la gradisco questa cosa, questo lo anticipo, visto che si era anche usciti nel discutere i pro, i contro e così via, sentendo altre cose. E io effettivamente, io mi sono scritto alcune cose, queste cose qua, no? E me l'ho scritto, ad esempio, se noi avessimo mai pensato che in una sede di dibattito politico amministrativo il sapersi osservati impone un autocontrollo esagerato, che inevitabilmente ci porta a recitare come attori di una fiction. Come dicono alcuni esperti di comunicazione, queste forme di voyeurismo, che hanno vinto anche grazie alla retorica della trasparenza, nota attenzione, sia sulla retorica, trasparenza ovunque, trasparenza non ce n'è assolutamente, e sia un mezzo che un'arma a doppio taglio per ricattare gli avversari, quando si possono utilizzare, no? Quando si è avuta questa concessione di utilizzarle, possono sconfinare anche sul famoso web, che io poi non conosco, che detesto. Appartengo al gettone telefonico, quindi gli accordi politici, oltretutto, che contano, si faranno sempre in segreto, e specie in questo paese. Poi, come ripeto, è lo scellerato uso possibile che si possono fare di queste riprese, poi controllate o non controllate, comunque quando viene rilasciato l'ok, poi uno ne può fare quello che vuole. I cittadini dovrebbero venire qui e nelle piazze, luoghi aperti a tutti a costo zero, visto che si parlava di costi, luoghi sempre meno frequentati perché la fiducia nella politica, effettivamente, siamo sinceri, è morta. Non credo che le riprese video del Consiglio Comunale possano giovare a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale con i quali deve far conto una parte consistente della nostra società. I dati Istat ci dicono che il 30% circa del popolo italiano sta scivolando dalle famiglie verso la povertà, quindi hanno altri pensieri a cui porre attenzione. E poi cito un mio autore, un letterato famosissimo che forse tutti conoscono, che già lo scrisse 20 anni fa nel Bene Comune, quando faceva notare che non bastava mettere una croce su una scheda elettorale e poi correre a sedersi davanti a un televisore fino al prossimo appuntamento con le urne. Si diventa elettori guardoni. Grazie.
Grazie consigliere Cattonini, è chiaro che poi in commissione io credo approfondirete un po' queste posizioni, la proposta mi pare sia chiara. E il sindaco, non so se vuole aggiungere qualcosa su questo. Palotti si è prenotato adesso. Sì.
No, va bene, no, grazie, ma vorrei intervenire dopo il sindaco. Io chiedo una modifica della mozione perché no, è un po' sembra, sono d'accordo sul contenuti, ma qui si dice relativa modifica al comma 5 articolo 65. Il comma 5 non c'è, quindi io vorrei chiedere di cancellare e scrivere relativa modifica all'articolo 65 del regolamento e togliere al comma 5. Grazie.
Ha fatto la sorpresa di non mettere un comma preciso. A questo punto devo chiedere al segretario che modifiche dobbiamo fare. Verifichiamo se c'è o no. Consigliere ha verificato già, penso. Guardiamo, guardiamo, un attimino.
Il regolamento nostro, eh? Sì,
sì. Il nostro regolamento lo guardiamo. Un minuto di... Chiedo ai consiglieri di attendere pazientemente un attimino. Lasciamo al segretario. C'è il comma C.
Cos'hai visto?
Allora è Palotti che ha qualche regolamento diverso. Niente. Scusate, allora proseguiamo. No, no. Allora, scusate, richiamo un po' di all'ordine tutti, leggo il comma 5 così per tutti è chiaro. Le sedute consiliari pubbliche possono essere oggetto di riprese audiovisive a cura esclusivamente del comune con possibilità di trasmissione in diretta o in differita tramite la connettività internet. In tal caso le riprese dovranno interessare solo la zona dei componenti del consiglio e della giunta e dovranno essere esposti cartelli e o altri avvisi in conformità alla normativa vigente, tempo per tempo e dall'indicazione del garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori disposizioni potranno essere stabilite dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza capigruppo. È concreto? È chiaro? Quindi proseguiamo e finiamo questa discussione. Avevo dato la parola adesso al sindaco che... Là.
No, io credo che sia interessante che la Commissione affronti la questione di trovare, ed è emerso dagli interventi, tutti gli strumenti possibili per vedere se è possibile aumentare il senso di partecipazione dei cittadini alle dinamiche amministrative. Avendo due pensieri, o le cose vanno talmente bene e hanno fiducia in tutti noi che siamo qui seduti in Consiglio Comunale, quindi non si preoccupa di andare a verificare, oppure temo che ci sia, come in tante altre parti d'Italia, una poca attenzione alla vita amministrativa e invece la passione a seguire, che sta calando, i dibattiti politici attraverso la TV. Credo che proprio per questo obiettivo, anch'io
non sono molto d'accordo sull'uso della parola trasparenza, nel senso che se viene usata come viene usata nei talk show o in altri luoghi per significare che è utile arrivare nei luoghi perché lì ci sono le cose poco chiare che bisogna renderle evidenti, no, voglio dire, non raggiungiamo veramente l'obiettivo che anima questa nostra volontà, cioè dico venite a vedere che stiamo tentando di fare le cose, oltre che sicuramente onestamente nel migliore dei modi. Quindi se tutti insieme non diamo lo slogan facciamo questo per migliorare la trasparenza, ma facciamo questo per trovare ulteriori strumenti per cercare di avvicinare la gente alla vita amministrativa e per proseguire anche il suo percorso dopo la delega del voto e per cercare di essere sempre più coscienti, secondo me facciamo una cosa che dà più senso, perché oggi si usa a sproposito da tutte le parti, non sei trasparente, la trasparenza e viene, a mio modestissimo parere, più individuata come un elemento negativo rispetto invece, quindi era questo il mio pensiero, se usiamo meno quella parola e invece definiamo dentro nella volontà non solo quella della trasparenza, ma soprattutto la volontà di cercare di raggiungere i cittadini per chiamarli anche nel luogo fisico dove questo avviene, secondo me diamo un maggior senso, ma questo è il mio pensiero, perché altrimenti tutti continuano a nascondersi dietro la trasparenza, che vuole essere trasparente, e poi l'amica ha pagato il bollo della macchina e viene a rompere le scatole a me che non eravamo trasparenti e non sono andato oltre.
Ok, grazie. Allora mettiamo in ai voti la proposta della mozione del consigliere Barberi. Chi è d'accordo alza la mano. Giù la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Quindi questa è una mozione approvata all'unanimità. Grazie e arrivederci.